Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Scudetto a piccoli passi falsi. La Juventus inciampa sul Sassuolo mentre la Lazio frena contro l'Udinese. L'accusa è rivolta ancora una volta alla difesa bianconera. 9 gol subiti in 3 partite e i soliti blackout sul doppio vantaggio. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati.
Buon pomeriggio, una giornata di analisi, di post partita, un passettino verso lo scudetto, ma anche una grande fragilità che la Juve ha dimostrato a Milano contro il Milan, l'ha dimostrato contro l'Atalanta e l'ha dimostrato anche contro il Sassuolo. Ormai sta diventando un trend e ormai preoccupa, perché chiaramente non solo per questo finale di stagione che non dovrebbe essere in discussione, anche se l'Inter proprio oggi avrà la possibilità di rifarsi
un pochino più sotto, meno 6,
insomma, da tenere d'occhio, ma in Champions, ne parlavamo anche ieri, no? Parlavamo della Champions come discriminante stagionale. Secondo me la Juve, questa Juve e Sarri si giocano molto in Champions.
Eh sì, e questo campionato comunque, insomma, condotto in maniera intermittente, a proposito di blackout che si verificano puntualmente, i gol incassati sono tantissimi.
Troppi.
Sono... per la Juventus è troppi, per una capolista in generale.
Sì, sono
11 gol nelle ultime 5 partite.
Non va bene. 9 gol nelle ultime 3, la media di 3 gol a partita, ragazzi, ma
c'è un problema di tenuta difensiva enorme.
Sì, che io allargherei, esatto, non circoscriverei il discorso, la problematica ai difensori e alla difesa. È un discorso, come spesso dicono i difensori, di tenuta difensiva, che riguarda tutta la squadra, non soltanto i difensori, la mentalità, il modo di difendere. Probabilmente c'è qualcosa che non funziona, è evidente che ci sia qualcosa che non funziona. Da qui chiaramente non facciamo drammi, non cerchiamo di vedere le cose più negative di quel che sono, però è giusto analizzare le problematiche di una Juve che in queste ultime 3 partite ha faticato tantissimo, ha sofferto tantissimo, ne ha persa una, ne ha pareggiate 2 punti in 3 partite. Il ruolo di marcia e i gol subiti sono da squadra di medio-bassa classifica.
Eh sì, intanto arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizioni di Chiellini e Bentancur. Dopo i problemi di ieri, il bollettino medico bianconero esclude lesioni, gli accertamenti radiologici escludono lesioni muscolari, appunto, per il capitano bianconero e l'uruguaiano. Stamattina svolti questi test e quindi buone notizie per
quanto riguarda
le condizioni di questi due giocatori, che hanno fatto male ieri, decisamente, per una serie di cause e con cause.
Sì, poi le analizzeremo a fondo nel consueto 5-5. Vedremo le 5 cose più positive, le 5 cose negative invece da rivedere, i punti interrogativi che ci sono rimasti dopo i 90
minuti. E sono parecchie, partiremo da quelli.
Sicuramente Chiellini e Bentancur ieri non benissimo, con delle motivazioni ben diverse. Chiellini tornava in campo da febbraio, dal 22 febbraio, l'ultima volta contro la SPAL. 2 lunghi stop, possiamo dire così, insomma, dopo il crociato e poi lo stop successivo. Complice anche il lockdown. È un Chiellini molto lontano da quello che conoscevamo, quello visto ieri sera contro il Sassuolo, a tratti spaesato, a tratti, anzi non a tratti, ma parecchio in difficoltà.
Spesso in affanno, ci siamo detti, no? Gli mancava proprio il campo, la misura del campo.
La misura, cioè gli automatismi, sapere che hai l'avversario dietro, sapere che la palla arriva lì.
Era
spesso un attimo in ritardo su tutte le cose, sull'andare a coprire, sul pallone, e quello chiaramente è solo una questione di ritmo, di
abitudine,
di tornare, esatto, a masticare il campo, ad abituarti al campo. Bentancur ha fatto abbastanza bene, poi però errori imperdonabili, proprio leziosi, che non ti puoi permettere in una partita del genere, a un passo dallo scudetto, su un risultato ancora bilico, che non stai vincendo 5-0 e allora puoi fare il torello, puoi provare a fare i tunnel. È una partita in bilico, non è un caso che i due gol dei primi due gol del Sassuolo scaturiscono da 2 suoi palloni persi. Sanguinoso quello che ha provocato poi il fallo su Caputo, no?
È la
punizione di Berardi. Un giocatore che deve fare il salto di maturità, l'ha fatto dal punto di vista fisico, l'ha fatto dal punto di vista tecnico, deve farlo anche dal punto di vista mentale. I giochini vanno bene a fine partita sul 4-0. In una partita del genere evitiamoli. E credo che Sarri si sia fatto sentire, se lo conosco un attimo, credo che Sarri nell'intervallo cioè fine partita probabilmente si sia fatto sentire.
Facciamoci sentire noi e fatevi sentire voi. 340-5425-324, ma anche Facebook, il nostro consueto e amatissimo, molto di analisi oggi, molto interrogativo. 5-5.
Vai!
Oh, me lo fai un 5-5?
Eccoci, pronto, caldo,
caldissimo,
sfornato
appena
da
sfornato.
Poco, è che dagli interrogativi parte il 5-5. Il primo grande interrogativo attiene alle scelte di Maurizio Sarri per quanto riguarda l'11 iniziale.
Sì.
Dybala fuori, Chiellini dentro, Rabiot meglio dal primo minuto probabilmente.
Sì, scelte che non hanno convinto, allora intanto hanno sorpreso e se le scelte sorprendono può essere una cosa positiva o negativa. Il campo ha dimostrato che sono state scelte,
trattasi di sorpresa,
forse un pochino avventate,
esatto,
al netto di Higuain rilanciato in gol. Però non so, era una partita forse da Dybala, è comunque stato un peccato non vedere
Dybala
all'inizio.
Solo veda sempre
di solito va bene. Seconda cosa, Chiellini da rivedere. Se un giocatore dopo che non gioca dal 22 febbraio, dopo 20 minuti ti chiede il cambio, vuol dire che non era pronto. E se tu sei allenatore della Juventus, devi sapere quando è in grado di giocare, quando non è in grado di giocare, posto che avevi Bonucci in panchina, non era il meglio, ma probabilmente avrebbe potuto stringere i denti, e soprattutto Rugani.
Rugani vuol dire che questo giocatore non lo vede. Nemmeno nella fase di emergenza più acuta.
Mi pare palese, per mandare Chiellini, che non era assolutamente al 100%, chiaro che prima o poi Chiellini deve entrare, deve riprendere confidenza col campo, ma farlo contro il Sassuolo, una partita in cui comunque gli avversari correvano e correvano anche tanto, contro degli attaccanti che, insomma, un po' di esperienza e un po' comunque che ti mettono in difficoltà, in una partita che vale comunque tanto sul cammino verso lo scudetto, non gli hai fatto un piacere, secondo me. È chiaro che probabilmente lo stesso Chiellini vuole giocare, lo stesso Sarri prima o poi deve testarlo, però secondo me non era la partita ideale, soprattutto dal primo minuto, per vedere Chiellini in campo. Poteva esserlo magari in una situazione magari più apparecchiata,
a vedere un giocatore rientrare gradualmente.
Sì, lo ha fatto, ha giocato per alcuni tratti, ma evidentemente dopo questo stop che è stato quasi di 11 mesi considerando il primo e il secondo, Chiellini aveva bisogno di un inserimento un pochino più graduale, e per fortuna gli esami a cui si è sottoposto questa mattina con Bentancur non hanno dato esiti negativi, non c'è stata lesione al polpaccio, però è stato costretto di fatto a chiedere il cambio al 20esimo, a stringere i denti fino al 45esimo. Insomma, conoscendo Chiellini, credo che sia stato molto deluso da questa prestazione, dalla prestazione, dal fatto di non aver inciso minimamente, dal fatto di essere stato parecchio in difficoltà. Ecco, forse sarebbe stato meglio un rientro un pochino più soft per Giorgio Chiellini.
Ma com'è possibile fare rientrare il Chiello con il Sassuolo? Ma si
non
chiede
lo so.
Fabrizio.
Un po' come con l'Atalanta, non lo fai rientrare contro l'Atalanta, non lo fai rientrare contro lo Sassuolo. È chiaro che uno dice, sarebbe bello avere la possibilità di fare una partitella infrasettimanale, però con giocare ogni 3 giorni non c'è più la possibilità.
Difficile.
L'Under 23 si è fermata, quindi non avevi neanche possibilità magari
lo
di testarlo.
Lo fai entrare a gara in corso, magari con un risultato già
acquisito,
sicuro, quasi.
Sicuro.
Con una freschezza diversa rispetto agli avversari.
Esatto, allora lì, perché vedevi che era proprio in difficoltà sul piano fisico, sul piano dei movimenti, sul piano delle distanze.
Imballato come
peccato.
Normale che sia.
Sì, come è normale che sia un giocatore che è fermo da praticamente 11 mesi. Un peccato. Però insomma è anche giusto.
E poi
che
si fa male.
E poi si fa male, per fortuna nulla di
grave.
Comunque un giocatore che secondo me va poi recuperato in ottica Champions. Cioè il focus di Chiellini deve essere sulla Champions, non deve essere più sul campionato. Magari poi può rientrare verso la fine. Però io fossi lo staff della Juventus, Chiellini lo preserverei e lo rimettere in sesto esclusivamente per averlo poi in Champions. Questa è la mia idea.
Solo che poi in Champions ci devi arrivare con un giocatore che abbia le misure, che abbia l'abitudine a giocare, che abbia dei minuti nelle gambe.
E chiaramente deve mettere un po' di benzina nelle gambe. È un discorso delicato, però se sei nell'allenatore devi avere il polso della situazione e anche delle condizioni dei singoli, di Giorgio Chiellini e di tutti gli altri.
Ciao ragazzi, il vero problema secondo me è Sarri, ma anche i giocatori che non hanno più voglia e non ci mettono impegno. Ciao Pasquale da Brescia, forza Juve sempre. Siamo indegni. Scrive un nostro amico, ma dove vogliamo andare?
Non esageriamo, però effettivamente
la classifica che parla e dice bene a questa Juventus, anche in virtù insomma di un crollo delle avversarie dirette concorrenti al titolo. Poi basta incolpare Sarri, siamo sicuri che i giocatori vogliano lo scudetto? Vabbè, dubbi non ce ne sono, ragazzi.
Non credo
tutti
che nessuno giochi contro.
I giocatori della Juventus vogliono vincere, lo fanno da 8 anni a questa parte.
Sì, si può dire che magari si può analizzare la questione degli stimoli, capire se ci sono gli stessi stimoli degli anni scorsi, se i nuovi hanno acquisito la mentalità, il DNA Juventus, forse a tratti, forse un pochino, qualcuno un pochino di più, qualcuno un pochino di meno. Anche la coesione tra lo spogliatoio e la guida tecnica, capire se c'è dialogo costante, se c'è confronto solo in alcune situazioni.
Se c'è confronto solo con alcuni giocatori.
Con alcuni giocatori e in alcune situazioni, questo va capito. perché Chiellini, la scelta di Chiellini ha stupito abbastanza, nel bene, nel male, chiaramente prima o poi sarebbe dovuto rientrare.
Perché la scelta di Dybala fuori,
anche quella di Dybala fuori,
quella di Chiellini di più,
però nell'ottica di una rotazione sì, ci può ci anche può stare.
Anche perché hai Higuain che poi ti
esatto,
segna anche.
Che segna anche. Quella di Chiellini metti a repentaglio la condizione di un giocatore, l'incolumità di un giocatore.
Fisica, perché boom, adesso per fortuna gli aggiornamenti hanno escluso, come abbiamo ricordato sì, in apertura, lesioni muscolari sia per lui sia per Bentancur.
Ma è un rischio, un grande rischio. Fuori Dybala può essere un rischio per il fatto che magari con Dybala titolare poteva fare un gol, poteva fare due gol. Chiellini in campo è un rischio maggiore, secondo me, perché lo sottoponi alla possibilità di infortunarsi. Non era il meglio, non ha giocato, insomma, non era il vero Chiellini. Probabilmente ha giocato limitandosi. Se dopo 20 minuti chiede il cambio, qualcosa non va.
Allora, Fabrizio Darmini, tieniti forte, hai da
mi
appoggiarti.
Tengo, ok,
la Juventus di Sarri somiglia sempre di più a quella di Manfredi, con
no,
un giocatore di
no,
maggiore
questo,
classe.
Questo no, non voglio sentirlo dire con Ronaldo, De Ligt, Pjanic in campo, non si può dire questo.
Buonasera Radio Bianconera, sono Luca Daenna.
Ciao Luca.
Dal mio punto di vista, Sarri non è l'allenatore giusto della Juventus, ma non è la prima volta che lo dico. Non ha neanche tutte le sue colpe, perché non ha la squadra come la vorrebbe lui, giusto, ma non si può vedere un allenatore che la squadra va in difficoltà e lui continua a stare seduto a fare disegnini sul suo
prende appunto.
Un vero leader, un vero capogruppo si dovrebbe alzare, dovrebbe spaccarli in due i giocatori, soprattutto adesso che sono a 5 giornate dal traguardo finale della vittoria del campionato. Per il resto speriamo sì, che riusciamo a reggere, ma se stasera l'Inter dovesse vincere a Ferrara, la vedo
la spalla.
Perché
mi sembra abbastanza scontata la vittoria.
Vedo un Conte come uno squalo che sente il fiuto del sangue. Ciao,
va bene.
Forza
Juve. Allora,
ma deve essere brava la Juve a non far sentire l'odore del sangue. Se è più 6, sei in vantaggio di 6 punti in classifica, non c'è mica nessun sangue da far sentire, c'è da continuare così. È chiaro che questi passaggi a vuoto prestano, offrono il fianco a eventuali speranze di altre squadre. E c'è da dire, per fortuna, che la Lazio abbia fatto quello che ha fatto, che l'Atalanta probabilmente non ci ha creduto fino in fondo, perché con il girone di ritorno che ha fatto, probabilmente, avendolo saputo prima, avrebbe potuto calibrarsi su altri obiettivi.
Magari cominciare
forse
anche un po' leggermente
sì,
prima.
Sì, cominciando anche un po' prima, perché questa Atalanta comunque sta facendo cose incredibili.
Incredibile, sì.
È secondo al momento.
È incredibile anche quello che sta avvenendo dal punto di vista mentale. Il secondo punto interrogativo riguarda il crollo, insomma, noi parliamo di blackout, sempre dopo il vantaggio, spesso dopo il vantaggio si verifica questa condizione. La Juventus si siede, poi fa fatica a rialzarsi. Ieri, nota positiva, insomma, l'ha riportata sul pari, un pari preziosissimo in questo momento della stagione, però il crollo mentale di questa squadra ne parla dell'atteggiamento. Maurizio Sarri in conferenza stampa, quindi do indicazioni anche in regia per quanto riguarda la pillola, che commenta l'atteggiamento della squadra, quindi Maurizio Sarri in conferenza stampa. Ce l'abbiamo, Yves? Maurizio Sarri su atteggiamento.
Dai, sentiamo Sarri.
Non l'ho vista dal punto di vista fisico, perché noi abbiamo fatto benissimo i primi 20 minuti, ma poi abbiamo rifatto benissimo anche gli ultimi 25. È che nel mezzo ci abbiamo messo momenti di passività totale. Avevamo la partita in mano e siamo cominciati a diventare passivi, e quindi chiaramente andò con una squadra di tecnica e di grande pericolosità offensiva, mi sa solo diventi passivo e ti riporti vicino alla tua area di rigore e puoi pagare. Ho qualche difficoltà a pensare che la passività fosse fisica, perché poi l'ultima mezz'ora di partita la squadra ricominciava a giocare e a macinare, quindi è una difficoltà che noto in tantissime squadre in questo periodo della stagione, e quindi vuol dire che in questo momento esistano delle componenti fisiche e mentali che portano quasi tutte le squadre a avere certi momenti all'interno delle partite. Si vedono tutte partite piene di gol, partite strane in cui le situazioni sembrano delineate e poi cambiano improvvisamente, quindi vuol dire che in questo periodo c'è qualcosa che può portare a queste reazioni, e dobbiamo lavorarci sopra, dobbiamo essere quelli dei primi 20 minuti e degli ultimi 20 minuti con più continuità, questo è chiaro.
Parla di passività, parla di atteggiamento in un certo senso, sì, e non se lo spiega però Maurizio Sarri.
Però dovrebbe, perché è difficile che diamo delle spiegazioni noi, che vediamo da fuori, che non si vediamo
fare delle ipotesi.
Gli allenamenti, possiamo ipotizzare. Però è vero, io sono d'accordo su questo fatto, che non è una questione fisica, o almeno la questione fisica è secondaria, è più una questione mentale. Perché? Perché fisicamente la Juve su parte sparata, poi si perde e poi nel finale la riagguanta e dirige la partita. Sì. No, però contro lo Sassuolo gli ultimi 10-15 minuti la ripresa completamente la partita. Se è un problema fisico, finale vai ancora più giù, no? Vai incalando. Quindi effettivamente è più una questione mentale.
È un problema di concentrazione, sì, è un problema di motivazione.
Non so se lo considererei
è
blackout.
È un problema anche strategico forse, di come questo calcio venga poi mm-hmm. applicato dopo un doppio vantaggio.
Sì,
il
forse
fatto che non esista la gestione del match.
Esatto, forse la Juve fatica proprio a gestirlo, però un blackout è qualcosa di inaspettato. E siccome sta succedendo con una frequenza quasi disarmante, è successo contro il Milan, è successo contro l'Atalanta, è successo contro il Sassuolo, non è più un caso isolato. Il blackout è un caso isolato. Sei a casa, va via la luce, oh, cos'è successo, come mai...
Sì, se succede sul contatore, spesso c'è un problema.
Accendi le
nel
candele. Se
c'è
succede
un
il lunedì pomeriggio, se succede il martedì pomeriggio, se succede il mercoledì pomeriggio, magari chiami l'Enel e dici: ragazzi, come mai ogni giorno alle 3 succede questo? E dobbiamo togliere
poi
la luce.
L'ente fornitore, l'ente magari fornitore, che non soddisfa,
non
lo cambia a fine anno.
Esatto.
Questo
esatto.
Ci dicono esatto. I nostri amici.
Beh,
da
capisci,
casa. Ovviamente stiamo scherzando.
È quello che mi,
però,
che mi fa
neanche
riflettere.
Troppo. Abbiamo qualcosa da ascoltare, Yves. Sentiamo note vocali.
Ragazzi, ciao. Sono Carmine D'Angri. Ho visto la Juventus ieri sera e non mi è piaciuta proprio. Essere presa in alcuni momenti a pallonate da un Sassuolo. Io ero anni che non vedevo una partita così brutta. Spero che ci sarà già una ripresa con la Lazio e questi 9 punti arrivino presto.
E squilla il telefono, pronto a rispondere.
Era Sarri, probabilmente, che diceva no, non sono d'accordo.
Altro
no,
da ascoltare? Però. Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Donato da
Sassuolo.
Beati voi che riuscite a trovare 5 punti positivi.
È stata difficile.
Io li vedo tutti negativi, a parte forse Szczęsny, che ieri si è ricordato di essere un portiere. Ma se Caputo si ricordava
di essere un attaccante anche Ronaldo ieri
minuto,
a tratti.
Staremmo a raccontare un'altra partita. Una partita senza 3 gol fatti, ma solo con dei gol sul groppone. Abbiamo preso troppe imbucate, colpe anche del centrocampo che era nullo ieri sera, 0 sia Bentancur, Matuidi che vagava per il campo, Pjanic speriamo bene, ma la vedo veramente dura. Poi non sapete quanto è frustrante per chi juventino come me trapiantato qui a Sassuolo.
Ti hanno detto stamattina
deve vedere una partita come quella contro capisco. Una cittadina di 48.000 abitanti. Ciao e forza Juve.
Dai, Donato contro tutti. Noi facciamo il tifo per te comunque. Però capisco e comprendo e giustifico assolutamente. Hai detto proprio bene. Cioè io mi immaginavo, ma pensa se ieri sera la Juve avesse incontrato il Real Madrid, il Manchester City,
con quell'atteggiamento
il Bayern
probabilmente
Monaco
non avrebbe spento la luce a un certo punto.
Sì, però io andrei molto a fondo di questa questione, perché mi incute parecchia preoccupazione.
È una costante da inizio anno che avvengano,
sì,
in certi momenti.
È una costante,
certi
che
episodi.
Può capitare che ogni tanto nel corso di 90 minuti una grande squadra avanti di un tot di gol cala il ritmo, abbassa un attimo la guardia. Ma non puoi prendere 3 gol dal Sassuolo, non puoi prenderne 2 dall'Atalanta e non puoi prendere 4 dal Milan in mezz'ora. Non esiste, perché metti a repentaglio tutto il resto. E poi sì, vuoi parlare di spettacolo, di fare tanti gol, ma se ne prendi 3 a partita come nelle ultime 3, ma dove vuoi andare? Ragazzi, la Juve storicamente ha sempre avuto la migliore difesa del campionato e spesso gli scudetti, non sempre, ma spesso si vincono con la migliore difesa. Se tu inizi a pescare 3 gol a partita, puoi fare tutto quello che vuoi, ma quella è la base. E la base sono le fondamenta solide di un progetto. Poi magari è una settimana sballata,
discorso che tu
sono 20 giorni, non lo so.
Abbiamo il notiziario sportivo da ascoltare, però il discorso che tu questi gol li prendi dopo che sei in vantaggio, in doppio vantaggio.
Infatti,
non è un problema di tenuta difensiva, è un problema che spegni la luce a un certo punto
esatto.
E dai il pallino del gioco
all'avversario. Bisogna andare a capire perché, e soprattutto bisogna fare in modo che non capiti, nelle situazioni magari un pochino più delicate, tipo in Champions League contro il Lione e magari poi oltre.
Notiziario sportivo, rimanete con noi.
A dopo. Terzo tempo.
15:27 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, i vostri messaggi al 340-54-25-324. Ciao ragazzi, io non sono esperto, ma a me sembra che ci sia un problema piuttosto di tattica che di altro, fisico o mentale. Appena gli avversari diventano più aggressivi con velocità e verticalizzazione, il nostro centrocampo non filtra, la linea difensiva viene superata. È successo nel secondo tempo nel derby. Mm-hmm. Nelle ultime tre partite. Ciao Oliver. Allora, la Juventus va in difficoltà con l'Atalanta, che fa un gioco totalmente diverso da quello di Maurizio Sarri. Quindi sì, grande aggressività in mezzo al campo, grande fisicità, verticalizzazioni, un calcio aggressivo, un baricentro alto, sì, come la Juventus, però con delle peculiarità differenti. E va in difficoltà contro il Sassuolo, che è una squadra,
ma in difficoltà con tutti ormai,
molto molto sarriana. Sì, considerando il lavoro, sì, di De Zerbi, sì, quindi sì, sì, vero quello che dici, ma vero anche il contrario sostanzialmente.
Sì, secondo me va più in difficoltà con se stessa, cioè è la Juve che a un
e
certo
va in difficoltà
punto...
anche, non ci dimentichiamo, con le squadre che si chiudono e mettono il cosiddetto pullman davanti alla difesa, sì, vedi Napoli,
sì, è vero,
di Gattuso.
Secondo me è una questione della Juve con se stessa, cioè la Juve ieri avesse continuato sulla scia dei primi 15 minuti, Non credo che avrebbe concesso granché, magari sì, però avrebbe continuato a fare la partita, avrebbe continuato ad essere in proiezione offensiva nella metà campo del Sassuolo. Succede qualcosa per cui a un certo punto si perdono
le certezze,
si arretra, si fa fatica, si insegue l'avversario, si inizia ad avere anche un po' di timore.
Il centrocampo non filtra comunque,
ecco, è vero,
questo
che
è vero quello che
dicevo, però in primi quarto d'ora sì, qualche occasione l'ha avuta comunque il Sassuolo, anche subito con Caputo che cicca il tiro. È vero, il centrocampo secondo me ultimamente magari parte bene, poi si perde. Cioè ieri ad esempio Pjanic ha fatto due assist nel giro di un quarto d'ora, quello di corner, e poi quel no look proprio perfetto col contagiri per Higuain. Poi però dopo cosa ha fatto? Cioè tu ti ricordi qualcosa di Pjanic dal quindicesimo al novantesimo? No. E un centrocampista deve essere un pochino più continuo nella prestazione. Non puoi fare due assist e dire ok, vabbè, il mio l'ho fatto, ciao, tanti saluti, voi difendete, io vado a farmi
ma voi immaginate, dopo mezz'ora Juve 2 Lione 0 si spegne la luce, puff, addio
quello Champions, è il problema,
scrive
che
scrive un nostro amico.
Poi vai a prenderti tre gol in Champions, voglio vedere,
allora,
come li recuperi.
Contro il Lione al ritorno la Juventus non spegnerà la luce, è evidente.
Spero.
Questi cali di concentrazione,
speriamo,
credo siano figli anche di una sorta di leggerezza dal punto di vista strategico, quando pensi che la partita sia avviata,
sì,
alzi
però
un po' il piede dall'acceleratore
con l'Atalanta,
però non vai in cruise control, non so come dire, no? Cioè non vai in velocità di crociera e in gestione come avveniva in passato.
Ma la questione è, ma con la Juve di Allegri gestiva la partita, quella di Sarri non riesce più, non sa più gestirla, perché i giocatori più o meno sono
perché
gli stessi,
perché quel gioco non è compatibile con una gestione del match,
ma tu hai visto, cioè a parte la difesa alta, io altre cose grosse, cioè ieri di Sarri non ho visto nulla.
Non qualcosa visto nulla. Si è visto nel palleggio,
non lo so. Verticalizzazione di Pjanic per Higuain,
a un certo punto sì,
cos'è?
Quando poi la squadra era in difficoltà andava a scegliere quelle soluzioni.
Il gol del 2-0 è quello, il primo gol è su corner, uno schema. Io di palleggio, di sarrismo non ne ho visto.
Nei momenti non salienti intendo quello.
Sì,
poi
dici,
le fasi più importanti che hanno portato al gol. Ma questo è un altro aspetto da sottolineare. Cioè la Juve quando va in difficoltà cosa fa? Sceglie il lancio lungo,
sì,
sceglie la verticalizzazione.
Mi farei due domande.
Prova ad andare sul fondo e a crossare come avveniva in passato.
Sì, non hai Mandzukic, non hai Ken, hai Higuain, così. Insomma, sono scelte discutibili. Lo ribadisco che secondo me, non lo so, c'è qualcosa che ancora non mi è chiaro. C'è qualcosa che non mi è chiaro.
Nel day after, la sfida di Reggio Emilia, commentiamo insieme questo pareggio comunque positivo per come
sì, per è andato
il match,
sì,
con David Pratelli, che ritroviamo con grande piacere.
Ciao David, benvenuto.
Buon pomeriggio David.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
Allora, i soliti blackout, questa volta la Juventus ha riacceso leggermente la luce per riportarla sul pari, un pari importantissimo in chiave scudetto. Noi abbiamo detto in fase di presentazione un titolo che si avvicina a piccoli passi falsi, perché se consideriamo le ultime partite.
Beh, sì, è un tormento, no? Perché poi sembra tutto fatto, come è successo a San Siro, sembra tutto fatto e così è successo ieri, ormai sembra una formalità lo scudetto, anche perché siamo un po' abituati male, e poi vedi squadre che così si svegliano di punto in bianco e ci mettono in difficoltà. Ma ci mettono in difficoltà anche ieri il Sassuolo, soprattutto a centrocampo, perché il Sassuolo ci ha mangiato a centrocampo con la velocità. Noi abbiamo peccato di abbassare subito il baricentro dopo 20 minuti. Mi ha ricordato un po' la partita contro il Manchester United nel 99 e poi mi ha ricordato quella col Tottenham di due anni fa.
99 cos'era, una semifinale, se non sbaglio?
La semifinale di Champions, sì. Che andammo in vantaggio 2-0, sembrava che ormai la finale fosse già conquistata, poi noi abbiamo abbassato il baricentro e questi poi ci hanno fatto il 3-2.
È vero.
E ieri abbiamo fatto un po' lo stesso errore, però la cosa che mi fa sperare è che poi c'è stata una reazione della Juventus, a differenza di San Siro. La Juve, dopo che ha subito il 3-2, è riuscita poi, anche per orgoglio, vuoi per tutta una serie di cose, la Juve insomma è riuscita poi a pareggiare, direi anche meritatamente. Peccato perché abbiamo perso un'altra possibilità per allungare e chiudere questa pratica scudetto, anche perché poi i giocatori, l'allenatore, tutto il mondo Juve ha la testa con il Lione.
È chiaro. Quali e quante sono le responsabilità di Maurizio Sarri? Secondo te è una questione di stimoli? Sono i giocatori che magari non riescono a gestire la partita? Cioè, tu come dividi le responsabilità?
Ma io sono sempre stato un sostenitore dell'allenatore di turno, per cui io credo sempre che l'allenatore conta un 20-30% sia quando vince che quando perde. Specialmente alla Juventus, ti dimostra il fatto che comunque i precedenti allenatori, quando rimane un blocco la Juve continua a vincere, cambi l'allenatore, cambi il maestro d'orchestra, però poi dopo se suonano bene i musicisti la musica va sempre avanti. Il discorso è che quest'anno io non mi sono mai aspettato di vedere il gioco di Sarri e non ho mai pensato di vedere il gioco di Sarri visto a Napoli. Credo che molto probabilmente adesso ci sia una carenza psicologica da parte dei giocatori, perché sono giocatori che hanno la pancia piena, giocatori che hanno vinto tanto, sanno che quando vanno sul 2-0 abituati ormai a portare a casa la partita, e un allenatore nuovo come Sarri dover poi comunicare con i giocatori per tenere alta la tensione, un po' come faceva Allegri quando si arrabbiava così tanto appena la Juve scendeva un po' di concentrazione, la vedo un pochino acerba ancora come situazione. Quindi io non attribuisco ovviamente tutte le colpe a Sarri quando la Juve va male, e credo che sia un allenatore che, come ormai tutti lo sappiamo, che abbia bisogno di tempo, però poi ci saranno magari delle dinamiche interne, dei problemi interni. Tante volte si dice perché i giocatori non seguono l'allenatore, lui non riesce a spiegare ai giocatori un po' quella che è la sua filosofia di gioco, diventa molto molto complicato, però non farei nemmeno drammi. In fin dei conti abbiamo pareggiato contro il Sassuolo ha battuto la Lazio, il Sassuolo è una delle squadre più in forma del campionato. Ecco, aspettiamo ancora un po', vediamo cosa succederà. Certo, se poi perdi con la Sampdoria, perdi contro il Cagliari, insomma, e poi arrivi a perdere uno scudetto clamoroso, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Ah, certo. Ma soprattutto non sulla credibilità di Sarri, che comunque rimane un grande allenatore, ma sul rapporto che ci può essere fra Sarri e l'ambiente Juve, in questo caso con i giocatori.
Ecco, tu hai parlato di pancia piena, no?
Guarda, vi dico questa cosa.
Vai.
Io sono toscano e conosco tanta gente di Empoli.
Sì.
Molte persone di Empoli, giornalisti, vostri colleghi, mi hanno sempre detto: Sarri è un grande allenatore, però se riuscirà a capire che la Juventus non è l'Empoli, come quando è andato al Chelsea non è il Napoli, allora potrà fare grandi cose. Se lui invece pensa che di adottare quei suoi modi di fare, quel suo profilo, di andare ovunque va, quindi in questo caso alla Juventus, di avere quell'atteggiamento come ha avuto al Napoli, come ha avuto,
ma a cosa ti riferisci quando parli di atteggiamento, quel profilo, modo di fare?
Uno stile, un modo di comportarsi, un modo di rapportarsi sia con la stampa, sia con i tifosi, sia con i giocatori. Io non lo so ora poi con i giocatori come si parla, però ecco, è molto importante alla Juventus avere anche un certo tipo di atteggiamento, un atteggiamento che comporta quell'allenatore che deve lavorare soprattutto sul piano psicologico. Sì. Si parla di gestione, quindi è molto importante gestire a livello psicologico un ambiente, sopportare certe pressioni, e non puoi adottare quei metodi che adottavi in una squadra di provincia o in una squadra magari sanguigna come poteva essere Napoli. La Juventus è un altro pianeta, lo sappiamo tutti. Non a caso Allegri questo lo ha capito subito e c'è stato tantissimo tempo. Conte, vabbè, era della scuola Juve, quindi di che stiamo a parlare. Certo. Ma se noi andiamo a vedere la storia degli allenatori della Juventus, più vincenti, meno vincenti, hanno sempre tenuto un atteggiamento molto attento sul piano psicologico. Io vi dico che uno dei più grandi che non ha vinto niente è stato Ranieri. Sì. Ranieri, eppure lui romanaro, tutto quello che vuoi, però ha sempre tenuto un grande atteggiamento, nonostante le critiche, nonostante tutto, ha sempre tenuto un atteggiamento molto professionale e davvero stile Juve. E questo è molto, è quel dettaglio che tante volte può anche nel giocatore.
Ma un secondo Ranieri ce lo fai ascoltare?
Beh, io sono felice, la Sampdoria, devo dire, il Covid gli ha fatto molto bene, stiamo andando molto bene, adesso raggiungiamo la matematica e poi quando ci sarà Juve vedremo. L'importante è salvarsi, stare tranquilli.
Fantastico. Tra l'altro dicevi allenatori, atteggiamento, filosofia, stile, lo stile è anche quello in campo da parte delle squadre, delle Juventus del passato, la difesa da sempre è stata un po' il punto forte, no? Della formazione bianconera. Hai parlato delle ultime tre partite contro squadre in formissima, se consideriamo il Milan, l'Atalanta e il Sassuolo, però 9 gol incassati,
del campionato.
Ecco, è quello, la difficoltà anche a essere, insomma, la vulnerabilità che è variata rispetto al riavvio stagionale in cui Juventus prese 2 gol in diverse partite, ma tra Coppa Italia e campionato, invece adesso sono 11 nelle ultime 5.
Sì, ma riguardo il reparto difensivo, io bisogna fare un po' un'analisi abbastanza obiettiva, perché uno guarda ovviamente i dati, dice mamma mia, quest'anno la difesa non è più, tra l'altro, la difesa meno battuta del campionato.
Certo.
Diciamo che la Juventus i maggiori interpreti della difesa purtroppo li ha persi. La Juventus si è retta sempre su Bonucci e Chiellini in tutti questi anni. Abbiamo visto che la Juve ha avuto anche un po' di difficoltà quando c'è stato il cambio da Bonucci a Benatia quell'anno, e poi si è trovato la quadra giusta. Quando tu in difesa, ve lo dice uno che segue la Juve da 40 anni, non capendoci niente, però la segue da 40 anni, vi dico che anche quando la Juventus finì il ciclo di Scirea, Brio, Gentile, la Juve ha sofferto degli anni, quindi noi stiamo cercando di imbalsamare un Chiellini che non so quanto durerà ancora, però avevi il sostituto naturale di Chiellini che era Demiral e si è fatto male pure lui, quindi diciamo che non è stata
molto attenuanti,
ecco, non è per trovare alibi, però insomma ragazzi, quest'anno Sarri veramente sul profilo della rosa non è stato così fortunato sull'integrità di certi giocatori.
Ah, questo è sicuro.
Per cui, ecco, io vorrei vedere una Juventus con una rosa al completo, con il classico De Ligt Chiellini coppia titolare fissa, vedere un centrocampo ancora più rinforzato, e poi ne parliamo. Lo scorso anno Allegri è stato criticato perché è stato eliminato dall'Ajax, perché comunque era il primo anno di Ronaldo alla Juve, e tu dopo aver fatto un'impresa del genere contro l'Atletico Madrid ti sei fatto eliminare da dei giovani come quelli dell'Ajax, è chiaro che lì poi c'è stato un campanello d'allarme, dice qui c'è qualcosa che non va più bene. Quindi siamo andati a cercare un Sarri che è un'altra filosofia di gioco, però bisogna anche riconoscere che ha iniziato la stagione in Chiellini fortunato, poi Demiral al top della sua condizione si è fatto male, Douglas Costa è stato fermo per parecchio tempo, Khedira non ce lo hai mai avuto, insomma sono Higuain, sappiamo i problemi che ha avuto Higuain, insomma bisogna metterle in conto queste cose. Uno mi può anche dire ma c'avete una rosa talmente grande, sì, ho capito, però è anche vero che non puoi giocare con i soliti ogni 3 giorni. ieri ha dovuto riposare Bonucci perché Bonucci ha tirato sempre le corde. Bisogna fare sempre queste valutazioni, che voi siete attenti e le fate sicuramente, che prima di scaricare colpe, prima di trovare un capro espiatorio in una situazione che non va, bisogna sempre fare un'analisi storica.
Se tu dici in condizioni ideali questa Juventus, ma il discorso è che la quadra Sarri la trova a un certo punto della stagione, dall'Inter in poi la Juventus non prende gol, si registra in difesa.
Pensa che fortuna, trova la quadra contro l'Inter e si ferma al campionato. Esatto. Pensa che culo che ha avuto Stomo, cioè veramente clamorosa sta cosa.
No, però dopo, anche alla ripresa, comunque prende pochi gol, considerando le due in Coppa Italia, zero. E i due gol poi nelle gare successive, fino alla sfida contro il Milan, sostanzialmente. Cioè, il discorso, no, questo è quello che penso io, cioè parere personale. La Juventus, quando si avvicina allo scudetto, molla di nuovo. E quindi ritornano quei blackout, ritornano quegli svarioni, ritorna quell'atteggiamento un po' remissivo in alcune circostanze. Quindi, quando si parla di problema mentale, problema quasi psicologico, credo che sia anche attribuibile al fatto che l'obiettivo si avvicina, gli avversari mollano o fanno il passo del gambero.
Psicologicamente ti rilassi.
La differenza, guarda, ti posso dire che la differenza che c'è quando Sarri era al Napoli, che aveva battuto la Juventus e poteva agguantare lo scudetto, il Napoli non era abituato a vincere, Sarri non era abituato a vincere lo scudetto, ovviamente, e quindi sai, quando sei lì,
sente la pressione del momento,
senti la pressione e ti viene la tremarella, dici mamma mia, sto facendo qualcosa di storico.
Questa Juve è il contrario.
La differenza invece alla Juve sei condannato a vincere, la Juve deve vincere, no? Quindi tu stai per vincere, per te Sarri è il tuo primo scudetto e quindi è una forma di pressione anche.
Come
quella
no?
E tante volte può essere trasmessa anche verso i giocatori, ma i giocatori sono abituati a vincere, quindi che cosa fanno? Noi col minimo sforzo raggiungiamo il massimo risultato, anche perché negli ultimi anni è sempre andata così. La Juve faceva il gollettino, lo gestiva, brutte partite noiose, ci si addormentava anche, bisogna riconoscerlo, e però poi alla fine la Juve vinceva. Ecco, questi giocatori ora sono abituati a giocare, a gestire in questa maniera, però trovi davanti un Sassuolo che va a mille, un Atalanta che è stratosferica, che ha un gioco da Champions League, e quindi tu un Milan che si risveglia dagli inferi, è venuta fuori, cioè, sembrava spacciato e poi è tornata fuori, e quindi tu Juve che hai la pancia piena e ormai pensi di aver raggiunto lo scudetto, è chiaro che staccare la spina anche per certi campioni che non dovrebbero perché sono dei professionisti, purtroppo succede, non li giustifico, però li comprendo, perché anche io ho giocato a calcio, succede che quando vinci purtroppo e quando hai vinto tanto cala un po' l'adrenalina e cala tutto. È qui che dovremo lavorare, perché poi arriverà Lione e con Lione non sarà facile, con Lione non devi fare un gol, devi fare due, e quindi verrà l'ansia di dover segnare, poi se passi e vai avanti c'è la gara secca con i quarti di finale, è su questo che dovremo lavorare. Ce la faremo? Ma staremo a vedere, speriamo.
Ma infatti io ti chiedo questo, ma tu che aspettative hai sulla Champions, su questa Champions, una Champions stravolta nei modi, nelle modalità, nelle date per questa Juve? Perché io faccio fatica a proiettarmi sulla Champions, perché è una Juve che mi dà certezze in alcune partite, poi però crolla,
penso
poi
che
però si riprende.
L'atteggiamento sarà completamente differente.
Io però ho qualche dubbio, perché in Supercoppa è andata come andata, in Coppa Italia è andata come andata, adesso sul finale dello scudetto comunque hai rischiato. Io sulla Champions ho qualche dubbio, poi credo anch'io che gli stimoli saranno ben diversi e i giocatori avranno una mentalità diversa, però ma non lo so, tu David come la pensi?
Guarda, io ti posso dire che sulla Champions è un po' un tarlo, che è un'ossessione un po' per tutti, anche se un'ossessione non deve essere. Può succedere tutto il contrario di tutto. Puoi vedere una Juventus che fa delle partite straordinarie, un po' come fece la nazionale italiana nei mondiali dell'82. Voi non ve lo ricordate?
Siamo nati l'anno dopo, tutti e due.
Ecco, l'Italia fece un girone pietoso, ma veramente un girone pietoso, anche le amichevoli non è che giocò chissà che cosa. Poi dall'Argentina poi l'Italia cominciò a essere una squadra fortissima, quindi nelle gare secche. Quindi la Juventus potrebbe trovare quel suo gioco e magari giocando anche più larghi essendoci anche più spazi a livello internazionale, la Juve potrebbe veramente dare anche spettacolo. Come potrebbe magari passano i minuti, magari prende un palo, non riesce a metterla dentro, sale la tensione,
e quello che mi preoccupa
tante volte,
quello.
E quindi non c'è, quindi sulla
grande incognita
non veramente non riesco, la penso un po' come te, non riesco
a leggerla,
vedere e avere una certezza su questo. Ecco, ad esempio vi dico un'altra cosa, giusto per stare sull'attualità, non pensate che la Lazio venga a Torino a fare festa.
No,
cioè la Lazio verrà a Torino, giocherà alla morte, troverà gli stimoli a giocare contro la Juve, quindi sarà una partita molto difficile lunedì contro la Lazio, io ve lo dico, perché poi sai, uno pensa tanto la Lazio è ormai spacciata, ormai la Lazio è in un momento critico, invece poi tante volte nella psicologia dei giocatori trovano quello stimolo in più di andiamo a Torino contro la Juve, dobbiamo fare bella figura, non è che si gioca
chiaro, ed è per questo che i blackout devono sparire e deve tornare la concentrazione di qualche settimana fa. Dobbiamo salutarti, Davide,
chiamiamo Lenel magari, dai. Ciao Davide.
Un gruppo di continuità, anche dal
punto di vista psicologico. Esatto.
Sempre un
ciao
piacere, Davide Fratelli, grazie davvero.
Grazie, ciao, buona trasmissione. Ciao.
Un saluto, comico, imitatore e ovviamente
è anche grande
tifoso
esperto,
della Juventus ed esperto di calcio. 40
spunti
anni
non seguito, banali. E si vede che uno che ha giocato a calcio, si vede uno che segue la Juve da anni. Insomma, è sempre un piacere confrontarsi anche con persone che offrono dei begli spunti di riflessione.
Abbiamo sforato un po', ma ne è valsa la pena. 15:48 minuti, andiamo verso il meteo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 15:50 minuti, tantissimi messaggi che leggeremo tutti.
Una cascata
della puntata. Andiamo avanti con il 5-5. Allora, ovviamente, il terzo punto interrogativo riguarda la difesa, 9 gol subiti nelle ultime 3, 11 nelle ultime 5. C'è un problema di tenuta difensiva e di tenuta mentale, questo è palese, l'abbiamo ricordato, insomma, quello che anche avvenuto nel corso delle ultime settimane rappresenta una forte attenuante, considerando l'infortunio, il problema fisico di Bonucci, considerando l'ingresso dal primo minuto di Giorgio Chiellini in campo, forse un po' a sorpresa, forse un po' avventata come scelta, visto anche l'epilogo per quanto riguarda il giocatore che però fortunatamente non ha lesioni muscolari né lui né Bentancur. Quarto punto di domanda è Ronaldo, cioè vabbè, al netto del fatto che stia facendo una stagione strepitosa,
è la prima partita in cui dopo la sosta né lui né Dybala segnano, tolta la Coppa Italia,
è vero,
però ha sbagliato ieri, ne ha avute di occasioni,
perché poi la mette dentro, vai sul 4 a 3, insomma riesci
comunque
a riportarla dalla parte tua, non dico il pari, parlo di una possibile rimonta.
Sì.
Dopo aver incassato.
Fa strano perché un giocatore che di solito non sbaglia, di solito anche su spunti un pochino più complicati fa comunque bene. Ieri ha avuto un paio di palle veramente semplici.
Incredibili, sì.
Non da Ronaldo, bastava un Padoin per segnare, cioè bastava un giocatore normale. E stranamente le ha sbagliate, quindi ogni tanto capita, va bene, ci può stare, gol ne ha fatti parecchi.
Questo cosa significa? Che quando lui poi risolve le partite,
quando non le risolve la Juve magari
sposta il problema o comunque mette la famosa toppa.
Certo.
Su un buco eventuale, se è emotivo, se è mentale, se è psicologico o se è di tenuta fisica, insomma poco cambia. Quando Ronaldo invece non fa il Ronaldo, spesso succede che la Juventus perde punti o comunque
è
in difficoltà. Quinto punto, il centrocampo è qualcosa anche più in su. Matuidi, Bentancur, penso uno dei peggiori in campo per due errori
Bentancur
clamorosi.
Bentancur mi ha fatto veramente perdere le staffe per rimanere in termini politici, diplomatici.
Ecco.
Perché lo abbiamo detto prima, non puoi permetterti certi giochini, certe leziosità in una situazione che vedi che comunque sei in affanno, che la difesa balla, che il Sassuolo sta alzando il baricentro, ci sta mettendo del suo. Tu non puoi metterti a fare i giochini su Caputo al limite dell'area, non ha senso. Sei bravo, hai tecnica, ma non esagerare. È chiaro che è un problema di maturità, sono delle malizie che acquisirà strada facendo. Però metterti a fare i giochini su Caputo al limite dell'area, prendi la punizione,
si pagano carissimo prezzo,
è veramente una baggianata, veramente una baggianata, non è da Juve. E bisogna crescere. Bentancur ancora l'attenuante dell'età, noi lo consideriamo già un veterano, ma è ancora giovane, nonostante sia uno dei pilastri del centrocampo della Juve. Anche Matuidi,
sì, prego.
Anche Matuidi ieri abbastanza
errori,
male, errabondo come sempre, però meno concreto, meno tattico. Bernardeschi pure ieri, uno che ha fatto poco la differenza, ha avuto qualche spunto, però poi è andato scemando verso il l'anonimato. E giocatori che giocano nella Juve devono lasciare il segno, anche magari nelle partite un pochino più complicate. Ieri comunque, se consideri Ronaldo male, Bernardeschi male, Matuidi male, Bentancur male, insomma, Chiellini male, De Ligt così così, insomma, se più di mezza squadra fatica in affanno, alla fine è difficile che arrivi il risultato.
Tantissimi, no? Messaggi, sono d'accordo con te per quanto riguarda la tua disamina. È un momento particolare, l'ho certo ricordato Maurizio Sarri. Allora, leggo attraverso Facebook. Vai. Velocemente. Allora, Massimo, i primi colpevoli sono Paratici e Nedved, che hanno avuto in panchina Maurizio Sarri. Mm-hmm. Pasquale, da mandare via Sarri, insomma, sono molto arrabbiati. Pasquale, ancora da rinforzare la difesa con i giovani. Giovanni, bisogna essere ottimisti, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Mancano 9 punti, forza Juve. E poi Michael, pancia piena, ragazzi, ci vogliono forze fresche, disposti, giocatori disposti a sputare sangue sul campo.
Pancia piena, però ha risultato acquisito, te lo puoi permettere. Se non è ancora vinto.
Ricordi
nulla quest'anno,
Allegri, a onor del vero, eh? Noi, insomma,
sì,
spesso ricordiamo il passato con i nostri amici, anche con una certa nostalgia per alcuni atteggiamenti tra panchina e campo. Mm-hmm. Però la Juventus lo scorso anno, a un passo dal titolo, perde le ultime partite.
È vero.
Cioè, capitava anche a quelle
capita
squadre.
Capita sempre, lì. Capita a tutti, però ricordati che quest'anno...
Perché la Fiorentina a fatica riesce a vincere, a conquistare il titolo, l'abbiamo raccontato qui.
Quest'anno però sei ancora a 0 titoli, hai delle belle occasioni, sei in vantaggio, sei a 6 punti potenziali dall'Inter in classifica, però sei a 0 titoli, quindi io un'attenzione in più, magari dovresti rispetto agli anni scorsi, la metterei, forse fossi in campo con la maglia della Juve.
Poi Francesco, ma De Miral è pronto? Sì, è pronto.
Sì, è stato convocato. Diciamo che non è pronto per magari per giocare subito titolare. Non hai 90 minuti, però insomma.
Potremmo vedere.
È un Chiellini di due settimane fa, di una settimana fa, diciamo.
Dai. Allora, Rita, per me attualmente Sarri non ha nessuna colpa. E per me dare colpa anche ai giocatori non ha senso. Mm-hmm. Purtroppo le vittorie adesso si fanno solo in base alla condizione fisica. Una squadra può fare anche 3 gol, ma se Cale viene recuperata perché i giocatori sono stremati e non reggono più, infatti, nel campionato italiano. Che io ricordi, insomma, risultati di questo genere non si vedono spesso, sostanzialmente. No, però
è vero che è cambiato il contesto.
Tu hai ragione, ma è lo stesso Sarri a raccontarci di un calo mentale, di un problema psicologico.
È vero.
Ha la squadra in mano.
Che ha la squadra in mano, che la vede tutti i giorni, che allena tutti i giocatori, che parla con i giocatori, che si confronta.
Questo è vero, è un campionato atipico.
È un campionato anomalo, è un periodo anomalo.
Ha preso acqua esattamente come
esatto,
l'Inter.
C'è una continuità di partite anomala. Quindi è tutto nuovo. È chiaro che anche altre big hanno avuto difficoltà, come l'Inter, come la Lazio. Detto questo, però, se tu sei la Juve, sei avanti 2-0, ti fai fare 3 gol, io andrei a scavare, non lascerei vabbè, però siamo a luglio, vabbè, però fa caldo. Io andrei a scavare, andrei a fondo, cercando di capire quale motivo porta psicologicamente a staccare la spina.
E
perché
poi Francesco...
ti può servire poi in seguito, quando magari rischia di capitare in Champions, capito?
Certamente, ma i motivi poi insomma saranno analizzati anche nel corso prossimi giorni, certo. e sono stati analizzati anche recentemente, però la risposta manca. Ci scrive un nostro amico, poi andiamo a sentire qualcosa. Mm-hmm. Noi commentiamo molti errori con palla ad uscire, se ci limitassimo a fare le cose semplici avremmo già chiuso il campionato. Se ci fate caso, il primo gol del Sassuolo sembravano le comiche, scrive, il pallone se lo tiravano addosso.
Sì, è stato abbastanza anche fortuito, con un paio di rimpalli. La palla che comunque è finita due volte nei piedi dei calciatori del Sassuolo, ci può stare. Però tu non devi arrivare a quel punto, cioè tu devi prevenire, come diceva la pubblicità, devi fare in modo che ci sia uno scudo di centrocampo davanti alla difesa e che un giocatore non possa arrivare dalla tre quarti fino dentro l'area, che la palla non possa arrivare fino dentro l'area. Poi se capita un rimpallo fortuito ci può anche stare. Però, ripeto, 3 gol presi in 3 situazioni diverse, in 3 modi diversi.
Ma io sottolineo ancora questo aspetto: sul doppio vantaggio. Tu hai un doppio vantaggio, non hai un gol. Non sei un gol in avanti. Ne hai
tra
due.
L'altro,
cioè, in teoria la gara è chiusa.
In teoria è chiusa, anche in pratica, se tu continui a comportarti come nei primi 15 minuti. Se tu cambi atteggiamento, è normale che può cambiare l'inerzia.
E non hai
della
preso un rigore come con il Milan, esatto, che di fatto poi ti ha destabilizzato.
O non c'è stato un episodio. Sei tu che sei calato e il Sassuolo è cresciuto. Se tu non calavi, probabilmente il Sassuolo non cresceva così. Cioè, è come se tu gli avessi detto: vabbè, noi abbiamo iniziato bene, adesso vediamo cosa sapete fare voi. Ma non devi dargli la possibilità al Sassuolo di prendere campo, di prendere fiducia. Perché comunque una squadra è una squadra con dei signori giocatori e ti può mettere in difficoltà. Chissà ripeto, se ci fosse stato il Real, cosa sarebbe successo?
Probabilmente non
un
ci
altro
sarebbe
tipo
stato
di partita,
tipo di
okay.
Calo da parte della Juventus.
Però sentiamo qualcosa?
Sentiamo qualcosa.
Ciao ragazzi, Fabrizio da
Rimini. Ciao Fabrizio.
Solo Marlo, una considerazione. Vai. La cosa veramente avvilente della partita di ieri sera, che il Sassuolo gioca come una squadra di Sarri e la Juventus non si sa come gioca.
È una via di mezzo.
Come fosse la squadra di chi? Senza identità. Ed è questa una cosa molto, molto triste. Ciao e forza Juve.
Allora ragazzi, con tutti i guai che abbiamo fatto ieri sera sul 3-3, Ronaldo mette quel pallone dentro su un cioccolatino che Dybala gli aveva confezionato. Ora parleremo di altro.
Sì, però non è che 4-3 avrebbe spostato tantissimo nel giudizio. Spostava in classifica, spostava un pochino, però comunque avresti comunque preso 3 gol dal Sassuolo, avresti rischiato di pareggiarla.
Avremmo detto pazza
stessa
Juve,
cosa,
detto,
esatto, pazza Juve, stessa cosa
posto,
se perdi 3-2. Avrebbe spostato qualcosina, però il discorso a monte è che tu stai vincendo 2-0 e ti ritrovi 3-2. Quello è il problema grave, fondamentale.
Qualcos'altro da
capire, come mai?
Le motivazioni secondo me sono tutte da attribuire a un approccio mentale
sicuro,
sbagliato, sicuro. Superficiale a tratti, probabilmente non in grado di leggere.
Però se
di
tu parti bene, fai 2 gol,
meglio.
Allora l'approccio ce l'hai. Perché poi lo perdi strada facendo? Perché i 2 gol dici sono tranquillo?
E sì, non tranquillizzati. Non all'inizio partita, la Juventus parte sempre bene storicamente.
Fanne 6 di gol, poi sul 6-0 ti puoi tranquillizzare. Però sul 2-0, come vedi, se ti recupera il Milan... L'Atalanta fa la sua partita, il Sassuolo ti recupera 3 gol, evidentemente non devi stare tranquillo. Se ne fai 5, magari ne riparliamo.
Allora, vi dobbiamo, a proposito di 5 punti esclamativi, lo facciamo
dopo,
la pausa e dopo il notiziario sportivo.
Certo.
Ascoltate, allora, rimanete con noi.
Ciao.
Terzo tempo. Radio Bianco Nera. Radio Bianco Nera Time. Radio Bianco Nera. Terzo tempo.
16:04 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, seconda ora insieme, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Yves Rocci, regia, tantissimi messaggi che hanno ovviamente a che fare con la gara di ieri, ma non solo, anche con il cammino in generale della Juventus, e molte considerazioni, lo sappiamo bene, sul lavoro di Maurizio Sarri. I punti esclamativi del nostro 5-5 riguardano in primis la partita di Szczęsny, il migliore in campo, per quanto riguarda la gara contro il Sassuolo di ieri, ovviamente non benissimo quando il portiere è il giocatore che prende il voto migliore, il voto più alto della
vuol
squadra.
Vuol dire che c'è qualcosina.
Salva
che
su
non
Caputo,
funziona.
Salva su Muldur, salva su Berardi,
salva
uscite
su tutti
importanti. Ed è una bella risposta dopo qualche gara non particolarmente positiva per quanto riguarda il numero uno della Juventus.
Szczęsny ha avuto anche qualche incertezza nelle ultime partite, no? L'abbiamo anche criticato quando è stato il caso.
Probabilmente giusto fare.
Ha incassato anche delle critiche dei tifosi. Rendimento piuttosto costante con qualche alto e qualche basso. Ieri ha fatto una partita incredibile. Sembrava
ha preso
il Buffon di 10 anni fa.
Oltre ad aver preso 3 gol, però ha preso anche di tutto.
Ha preso 3 gol, ne ha evitati altri 6. Quindi poteva finire 9.
E non ci dimentichiamo di questo quando analizziamo il match.
Sì, no, ma infatti assolutamente. Tra l'altro ha parato subito in avvio, due uscite basse, un tiro complicatissimo di Muldur deviato da Alexandro, se non erro, che stava veramente entrando in porta. Poi anche nella ripresa ha tenuto la guardia altissima fino al 90esimo, è andato a salvare, poi nel finale c'è un salvataggio di Alexandro di testa, però insomma ieri ha fatto la differenza, forse come l'ha fatta raramente in maglia Juve, ispiratissimo, ha preso 3 gol, è vero, si è dovuto arrendere 3 volte, però ne ha evitati almeno 6 o 7.
Secondo punto esclamativo, la classifica, l'Atalanta a meno 7 in attesa dell'Inter, la Juventus rimette sul pari la gara e questo è l'altro punto positivo, no? Rispetto alle altre rimonte, agli altri blackout, l'ultimo quello contro il Milan, che la Juventus riesce più o meno a rimetterla in piedi.
Sì, il lato più positivo di queste ultime 3 partite è la classifica, perché è evidente che nessuno fino a questo momento se ne è approfittato.
Sono parecchie sconfitte in dolore, considerando le ultime 3 partite.
Due punti nelle ultime 3, se la Lazio ne avesse vinte tutte e 3, sarebbero stati grossi guai. Detto questo, c'è l'Inter che si può portare a meno 6, 6 punti sono gestibili, no? Nelle ultime partite, quindi non credo che sia in pericolo lo scudetto, però è chiaro che, attenzione, no? Va fatta va fatto un discorso di un certo tipo, perché sai, l'Inter a meno 6 poi può galvanizzarsi, Conte a motivare squadre è piuttosto bravo, lo conosciamo bene, quindi
mi spaventerebbe avere un Inter a meno 6
non particolarmente, però siccome mi porterebbe a tenere un po' l'attenzione un pochino più alta delle ultime partite, nelle quali si è proprio visto che a un certo punto per un motivo o per l'altro ti sei rilassato e un po' mollato. Ecco, l'Inter a meno 6 secondo me ti fa drizzare un pochino le antenne.
Bene, gli esterni di difesa, i brasiliani, sì. Danilo Alexandro, si salvano loro per quanto riguarda una partita comunque abbastanza negativa per tutti.
Abbastanza negativa per tutti. Due che si sono sicuramente salvati sono Danilo Alexandro. Danilo mi
al
pare
che del gol, Danilo ha giocato una buona partita.
Gran gol, ha recuperato 14 palloni, leggevo ieri nelle statistiche, più di tutti del Sassuolo e della Juve, quindi insomma tra le righe una grande partita impreziosita dal gol.
E gol anche Alexandro.
In gol anche Alexandro, che poi secondo me la cosa migliore la fa nel finale quando va a salvare di testa quel tiro praticamente a botta sicura del Sassuolo, quindi un gol fatto, un gol tolto, alla fine nel computo finale della pagella devi farlo pesare, e quindi tutti e due sicuramente positivi, tutti e due in gol. Non so da quando non succedeva che i due terzini andavano in gol nella stessa partita per la Juve. È una bella statistica, bisognerebbe andare a recuperare, però insomma, quando magari la differenza non te la fa Ronaldo, hai comunque Danilo Alexandro che è un gol a testa.
Niente male, la differenza l'ha fatta De Ligt, una partita non particolarmente positiva, però lui stoico con la spalla destra lussata.
Allora, non ha brillato
l'ennesima volta, resta in campo.
E ha faticato anche lui, ha naufragato abbastanza i sei macchiellini, però ha un'attenuante grossa così. Perché io non so se sarei rimasto in campo con una spalla uscita e poi rimessa dentro dallo staff sanitario. Il dolore è forte e la concentrazione non è come prima, perché con una spalla che balla fatichi tantissimo. Quindi merito a De Ligt, il voto, il punto esclamativo è soprattutto per il carattere.
Certo.
Perché è stato stoico, perché ha stretto i denti in un momento in cui aveva capito che la Juve ha bisogno. Sostituire tutti e due i centrali difensivi diventava un bel azzardo, al netto delle 5 sostituzioni. Bravo De Ligt a interpretare al meglio lo stile Juve, no? Il DNA Juve, stringere i denti, carattere, e si sta in campo.
E poi Dybala, ultimo punto esclamativo, entra e cambia la partita e cambia un po' anche sostanzialmente l'assetto tattico di questa Juventus. La sorpresa nel non vederlo, lo stupore invece
ieri ne parlavamo, diciamo, non si può tenere fuori Dybala. Tac, puntuale Sarri ci ha fatto lo scherzetto. E dopo i primi 10 minuti uno diceva aveva ragione Sarri, ha segnato Higuain. Poi però alla lunga
si è accorto dell'assenza dell'argentino che sei stato costretto a mettere in campo.
Alla lunga secondo me ha pesato l'assenza di Dybala. Quando è entrato la Juve ha ripreso in mano la partita, probabilmente l'ha rivitalizzata, dato quella scossa che aveva perso la Juve prendendo 3 gol. L'ha rimessa in carreggiata, non solo lui, però i cambi hanno influito positivamente. Rabiot, Dybala, e sei riuscito a recuperare una situazione che sembrava molto molto critica. È vero che, come diceva David Pratelli, che rispetto al Milan c'è stata una reazione che ha portato altre 3, e chissà che magari la Juve, magari con qualche minuto in più, poteva anche pensare al gol del vantaggio del 4-3.
Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Vrosci in regia.
Vai.
Good morning Marco, good morning
Ciao
Alberto.
Matteo.
Sì, abbiamo perso la capacità di gestire le partite, e sono d'accordo con te Alberto che non ci si dovrebbe fermare al 2-3 ma cercare il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, ma secondo me questa squadra non ne ha. E tra l'altro dobbiamo smettere di pensare a questa Juve a due rose, perché questa Juve che sta a 12 giocatori, e anche ieri nel primo tempo la squadra ha smesso di giocare al 20esimo quando giocatori tipo Higuain, Pjanic e Matuidi che era molto giù, Chiellini che si è fortunato, ha cominciato a giocare con 3-4 giocatori in meno. Infatti Sassuolo ci ha schiacciato, la Juve si è ripresa nel secondo tempo, e tra l'altro Sarri ha detto che abbiamo corso di più, sì, abbiamo corso di più perché abbiamo fatto dei cambi e abbiamo messo dentro della gente che sinceramente era più in forma, tipo Rabiot,
certo.
Tipo Dybala, che comunque ha giocato male anche lui ieri sera. Però purtroppo questa Juve è corta, ci sono giocatori che dovrebbero tirare il fiato, tipo Ronaldo, che però ha 35 anni, le sta giocando tutte ogni 3 giorni, però ovviamente arrivi fino a un certo punto. Poi trovi squadre come Sassuolo che sono in palla e che giocano, cambiano 9 giocatori da una partita all'altra e fanno comunque il risultato.
Milan, Atalanta e Sassuolo, due punti in tre partite per questa Juventus, 9 reti incassate, il momento bianconero, ma in generale anche insomma, concentrandoci sulla gara di ieri. Ne parliamo con Giorgio Perinetti, che ritroviamo con grande piacere. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buongiorno, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi, gli ascoltatori, buon pomeriggio.
Allora, i blackout soliti di questa Juventus, che ormai hanno abituato i tifosi della bianconeri, ma non solo, in generale, insomma, stanno scandendo questo momento di difficoltà. Maurizio Sarri parla di problemi psicologici, diciamo così, mentali, di una squadra che si siede a un certo punto, spesso non riesce neanche più a rialzarsi. Dove sono le responsabilità maggiori, a chi da attribuire appunto per quanto riguarda questo momento di flessione che, vista la classifica, però non preoccupa particolarmente?
Ma insomma, Sarri conosce meglio di tutti i suoi uomini le situazioni che sono generate da questa situazione abbastanza particolare che si è creata con questa ripresa di campionato, ovviamente molto atipica. Quindi, nonostante la Juventus sia tradizionalmente abituata come squadra di vertice a giocare ogni tre giorni, però questo particolare campionato che è ripreso, situazioni climatiche di un certo tipo e con impegni sempre ravvicinati, insomma, può creare anche questi disagi. È chiaro che la Juventus magari ha nella mente la certezza di essere padrona del campionato, e questo inconsciamente qualche volta può creare qualche situazione di amnesia, come è successo in qualche partita. Naturalmente poi il pensiero a qualcosa che dovrà arrivare è la grande competizione della Coppa, quindi la Juve pensa magari di amministrare fino in fondo per questo campionato e poi dedicarsi totalmente al pensiero della Coppa Campione. Diciamo che nella Juve capita di rado, ecco, ci siano più diciamo momenti come questi, capita molto di rado, però quest'anno ce ne sono qualcuno in più, ma ripeto, può essere anche determinato da questo tipo di campionato che dopo il Covid-19 si è venuto a creare. Certo. Ne paga un po' le conseguenze anche la Juve, anche se insomma poi ripeto il campionato è in mano assolutamente alla Juventus.
Io per niente ti volevo chiedere, lei che impressione si è fatto dall'esterno ovviamente sulla compatibilità tra Maurizio Sarri e il mondo Juventus? Due stili molto diversi che fino a questo momento forse hanno avuto qualche reciproca difficoltà, no?
Ma insomma, quando aggiungere che nella sostanza poi tutta questa incompatibilità non ci sia. Poi è chiaro che ognuno è se stesso, ci sono degli atteggiamenti che si assumono. Sarri è una persona comunque intelligente, ha una sua personalità, e a volte insomma il suo modo di concepire le cose sembra molto distante da quello che diciamo il mondo Juve tradizionale, sì. Però insomma in definitiva non è che siano cose così eclatanti, ecco. Dopo certo quello che forse ecco risalta di più che Sarri ha dovuto penso abbandonare il suo concetto di calcio per esaltare o comunque mantenere quelle qualità dei giocatori che forse si sposavano poco in generale col suo modo di pensare il calcio, ma questo secondo me non è una manifestazione di diminuzione dei suoi principi, è una questione di intelligenza, perché insomma, alla fine se proprio non si può adattare la sua idea a un gruppo è meglio che lui si adatti al gruppo e rispetti le peculiarità di questo gruppo. Questo mi pare che stia succedendo. L'importante è che per la Juve vincere poi alla fine, non esattamente rispettare un programma estivo più che un altro, insomma la Juve si è sempre contato vincere.
Le chiedo un pronostico secco sulla partita di questa sera, andiamo un pochino fuori tema, però è chiaro che va seguita anche l'attualità, alle 19.30, Torino-Genoa, due squadre che le conosce molto bene Andrea Belotti e non solo, conosce molto molto bene il Genoa, che partita si aspetta e di fatto uno scontro salvezza?
Ma non lo so, se prevarrà la paura, lo spirito di conservazione, quindi sarà la partita tattica e guardinga, o se invece tutte e due vorranno prevalere per allontanare Lecce e quindi mettersi in salvo il prima possibile, non lo so quale potrà essere l'atteggiamento, questo poi si vede in campo. mi pare di pensare che Torino cercherà magari una vittoria, potrebbe essere lontanissimo dalla zona salvezza, ecco, però questo poi dipende da come approcciano i giocatori mentalmente alla gara, perché può esserci invece un atteggiamento di dire quantomeno voglio vincere ma quantomeno non perdere, allora la partita non è più bloccata, però vedremo stasera cosa succederà. Sarà una partita interessante, io penso sarà giocata in maniera più aperta di quanto si pensi, e quindi sarà interessante.
La riporto nel nostro habitat, quello bianconero, parlando di un giocatore che lei conosce bene come Paolo Dybala, ce l'ha avuto al Palermo. Un mercato, quello della scorsa estate, che per poco non lo allontanava definitivamente dalla Juventus, e poi l'avvicendamento con Higuain, e oggi invece l'attualità che ci parla di un giocatore insostituibile vicino al rinnovo. Ecco, come possiamo giudicare la stagione dell'argentino? È stato più bravo lui a smentire quell'intenzione di mercato, forse qualche errore di valutazione in quella fase dell'estate è stata fatta da parte della Juventus?
Beh, non credo che la Juventus abbia sottovalutato Paulino, penso che la Juventus sapeva benissimo che tipo di giocatore era, che tipo di qualità aveva, poi magari nelle dinamiche di mercato, anche per raggiungere determinati obiettivi o avere giocatori più adatti, magari più compatibili a Ronaldo, poteva pensare di fare qualcosa di diverso, però no, alla fine si sono provati, i grandi campioni si trovano con grande facilità, e quindi anche Ronaldo e Dybala hanno trovato la loro coesistenza e naturalmente illuminano la Juventus di splendide giocate, e mi pare insomma che ci sia assolutamente adesso compatibilità e esaltazione del talento, e questo è importante insomma.
Che ricordo ha lei del Dybala Picciriddu ai tempi del Palermo?
Un bel ricordo.
Bello sicuramente.
Ovviamente no, bello soprattutto perché ragazzo pulito, appassionato, che aveva voglia di arrivare, sempre misurato, ma cioè, mi ha colpito nella giovane età la maturità che il ragazzo faceva capire e vedere.
Da quindi grande sembra... prego
sì. No mi colpiva questa sua già serenità, tranquillità nell'approcciarsi a un'esperienza nuova. Insomma, è una sorpresa molto lieta, anche se quella stagione non poteva esaltarsi perché era una stagione diciamo molto difficile per il Palermo, che infatti non fece bene, ecco, però lui denotava già il DNA del grande, ecco.
Io da grande esperto e conoscitore di calcio le chiedo un giudizio su questa nuova generazione azzurra che insomma si sta prendendo più o meno piano la scena. I Donnarumma, i Tonali, gli Zaniolo, Chiesa, insomma Castrovilli, tanti giocatori che insomma sembrano di grandissima prospettiva, no? Dopo anni magari in cui si è fatto un pochino difficoltà soprattutto in azzurro a creare dei grandi talenti.
Sì, c'è un'inversione di tendenza finalmente, mi pare che i Millenian trovino sempre più spazio e mi sembra questo molto molto una cosa molto molto positiva. È stato bravo anche Mancini nell'indicare la via strada, convocando giocatori giovani che ancora neanche avevano forse fatto un debutto in Serie A.
È vero.
E quindi questo è positivo. Io credo che noi dobbiamo avere fiducia nei nostri giovani, che abbiamo talento, hanno talento, voglio dire, dobbiamo avere la capacità di dare loro modo di esprimerlo, no?
Chiaro.
Ci sono dei giocatori anche in squadre più piccole come Tonali, no? Il Castrovilli si va imponendo a Firenze. Dopo c'è da dire naturalmente che questi giocatori bravissimi, però non dobbiamo magari poi pretendere troppo o esaltarli troppo, no? Certo. Vediamo a caso Chiesa, che magari no, è stato messo quasi la Fiorentina sulle spalle. Non deve avere tutta questa responsabilità ai giovani, deve avere la fiducia della società, dell'allenatore, del pubblico e giocare serenamente, non essere caricati di troppa responsabilità, certo. No? Si può dire la Fiorentina di Chiesa, si deve dire Chiesa, talento della Fiorentina, l'atteggiamento deve essere questo.
Chiarissimo e condivisibile il suo pensiero. Giorgio Perinetti, grazie davvero, sempre un piacere averla qui in collegamento
telefonico.
Grazie a voi. Molte grazie, arrivederci, buon lavoro.
Grazie ancora, ottimi spunti da chi conosce bene.
Coordinatore, stavo rileggendo la carriera sterminata di Giorgio Perinetti, coordinatore del vivaio juventino. Mi sembra che le avessimo anche fatto una domanda sul vivaio juventino ai tempi la scorsa volta, per non ripeterci sempre, ma coordinatore del vivaio juventino negli anni 99-2000. Ecco.
stiamo parlando di molti anni fa,
una ventina.
Un giro d'Italia pazzesco per Rinetti.
Roma, Napoli, Palermo, di nuovo Roma, poi Juve, di nuovo Palermo, Napoli, Bari, Siena,
Genova,
Venezia, Genova, insomma un'esperienza illimitata.
Ritorniamo sui colori bianconeri con una notizia dell'ultima ora, diciamo così, perché nasce qualcosa di nuovo.
Era nell'aria, ne avevamo già discusso, c'erano le premesse, adesso ufficiale, perché nasce il progetto Futsal, per chi non conoscesse il termine,
calcio a 5,
per la crescita dei giovani. Cosa vuol dire? Che la Juve ha iniziato a pensare anche al futsal. L'idea nasce dalla volontà, e leggo sul sito,
manderemo un inviato a fare anche
un inviato a fare il calcetto, finalmente. No, era ora. Il futsal non mi dispiace, ci ho giocato anche da ragazzino. La volontà di integrare le due discipline, calcio e futsal, a partire dall'attività di base, così da rendere ancora più completo il percorso di crescita dei giovani calciatori, fornendo tutte le abilità che il futsal riesce a trasmettere. Tra l'altro Douglas Costa credo che arrivi proprio dal futsal, e quindi il progetto si rivolge alle categorie dall'under 7 all'under 14. Quindi insomma è un imprinting di base che secondo me può essere utile, può tornare utile ai ragazzini. Chissà, poi magari si farà una squadra,
magari nascerà poi un giorno la prima squadra,
Chissà. vedremo. Comunque
sarà un colpo di tacco, Ive, stai pronto?
È una bella partenza, tra l'altro a guidare questo progetto un'eccellenza del mondo del futsal, Alessio Musti, ex calciatore di futsal con in bacheca 3 scudetti e 6 Coppa Italia, quindi insomma uno che di futsal se ne intende come.
E questa è l'ultima ora bianconera, quindi l'ingresso nel mondo del calcio a 5 per quanto riguarda la Juventus, parlando di giocatori under 14, come hai
dagli under 7 agli under 14.
Dagli under 7 esatto. Agli under 14. 16:23 minuti.
Pausa.
Ora c'è il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
27 minuti dopo le 16, terzo tempo, Radio Bianconera, tantissimi messaggi, cercheremo di leggerli tutti. Allora, salve Rebiene, ciao Marco e Mauro, Alberto.
Ciao,
Mauro.
Sì, ma come volete.
Problema Sarri, premesso che fin quando ho avuto la conferma che sarebbe approdato alla Juventus, sono rimasto molto contrariato quando ho avuto la conferma, insomma, ricordando quel momento di un anno fa circa. Allora, mi domando ancora, cosa ci fa un anti-juventino come lui nel mondo bianconero? Vabbè. Non ha proprio niente di Juve, almeno Allegri buttava via il cappotto, perché questa è una cosa tipicamente bianconera.
È lui che non si può strappare la polo.
Ah giusto, poi tra l'altro insomma, l'outfit è il medesimo praticamente da inizio anno, sì. Nonostante le temperature variabili.
Esatto.
Questo non butta via neanche il fazzoletto, vabbè, lunga considerazione. Lui si chiede, il nostro amico Luigi, dove sta l'anima juventina? Questo è l'interrogativo da parte del nostro amico.
Si è vista sprazzi,
L'Inter a Roma, Napoli e Angelo da Nettuno ci scrive, prego.
No, cioè che è vero che l'anima juventina, soprattutto nelle ultime partite, si è vista poco. Però nella stagione io qualcosa ho visto, cioè non è che non si è vista completamente. Si è vista, è chiaro che ultimamente un po' è stata offuscata dalle rimonte, dai gol subiti. Però l'anima della Juve io anche in questa stagione a tratti l'ho vista.
Che si sia juventinizzato...
Ma in generale della Juve,
termine,
Poi quanto Sarri abbia acquisito dell'anima Juve, questo è un altro discorso. Però io l'anima Juve l'ho vista in campo.
Se lui si riferisca proprio alla
Sarri, secondo me, è come dicevano i nostri ospiti precedenti, anche Perinetti, lui ha fatto una scelta molto intelligente e consapevole di dire: siccome in questo momento la Juve viaggia spedita, 8 scudetti consecutivi, faccio io un piccolo passo verso la Juve. Non mi aspetto che sia la Juve a fare un passo ad adattarsi a me, sono io che devo adattarmi, poi devo essere abbastanza bravo da cercare di cambiare, modificare alcuni aspetti, alcuni dettagli, alcune sfumature per portarla poi sui miei binari. Però è giusto che un allenatore pronti
lento
via,
costante cambiamento, adatti. Non si può rivoluzionare
come Allegri con Conte,
una mentalità
la stessa
come
cosa
di
ti
Anconiero,
ricordi
no?
3-5-2 di Allegri sulla scia di Conte, è normale così. Poi deve essere bravo Sarri ad alzare l'asticella, se vorrà, se potrà, a cambiare delle cose, se ci saranno i presupposti per farlo.
Prendersela con Sarri è come nascondere la polvere sotto il tappeto, ci scrive un nostro amico. Hanno attaccato lo stemma della Ferrari Ronaldo su una Panda e ce la prendiamo con l'autista Allegri l'anno scorso. Insomma, metafora interessante, con un Mandzukic in più, un Chiellini in più, un laterale terzino in più, fuori dalle coppe, i quarti di finale e coppa, sconfitta in Supercoppa. Vabbè, insomma, il problema è la società, scrive il nostro amico.
È la società.
Che non si è resa conto che i calciatori della Juventus sono logori.
Sì, hanno... in parte.
Allora, diciamo, se parliamo di pancia piena, adesso poi abbiamo in collegamento Andrea Pandolfi, che salutiamo innanzitutto e ringraziamo.
Sì.
Buon
ciao
pomeriggio.
Andrea. Ciao Andrea.
Ciao, buon pomeriggio.
E ci chiediamo se questo effetto pancia piena non ritorni ciclicamente nelle sembianze, prendendo le sembianze di blackout. Ecco, la Juventus quando ha risultato acquisito, si avvicina allo scudetto a piccoli passi, è lì che si accendono i campanelli di allarme e si spegne la luce, usando sempre queste metafore elettriche, no? Che in un certo senso danno bene il quadro della situazione. Andrea?
Ma la riduciamo così in maniera molto semplice.
Io chiediamo a te, sei tu l'esperto. Esatto. E da te vogliamo un'analisi oggettiva. Vai.
Ma alla luce dei fatti la Juventus ha un potenziale a livello di giocatori non indifferente. Solo la panchina può fare una squadra di serie, un'altra squadra di Serie A. Quindi secondo me la questione non va cercata nel fatto che sei arrivo all'obiettivo e poi stacco la spina oppure decelero, vado, me la gestisco e quant'altro. Questo non dovrebbe accadere in un club del genere. La situazione probabilmente può essere legata ad altri fattori.
Tipo?
Che possono essere, secondo me, legati a un concetto di applicazione di mentalità e soprattutto del saper vivere un certo tipo di prestazione, perché qui più saliamo, più alziamo l'asticella e più l'ansia da prestazione, come dire, si mostra con tutta la sua devastazione. Quindi bisogna avere una certa struttura per poter reggere determinate performance, determinati percorsi, determinati progetti. Quindi quando saliamo in squadre del genere dobbiamo fare una valutazione a 360 gradi nel momento in cui si va a prendere uno staff tecnico, si mette un allenatore, si vanno a prendere specifici giocatori e via dicendo. Non è che con il nome tu hai risolto. Secondo me, qui attenzione, non voglio puntare il dito contro nessuno, non mi interessa la questione del giudizio o del pregiudizio, ma semplicemente, come avete preannunciato voi, una semplice analisi.
Sì, certo.
Naturalmente al di fuori, quindi tutta opinabile poi alla fine. Secondo me Sarri lo ha mostrato anche nell'esperienza inglese, è una bravissima persona, ma secondo me non ha ancora acquisito, forse non acquisirà mai, quell'atteggiamento, quell'approccio legato all'atteggiamento di una grande squadra. E quindi anche nella scelta poi dello specifico calciatore a cui deve affidare dei compiti estremamente delicati, e di conseguenza lì poi andiamo a porci una serie di problematiche, perché se non conosci a fondo e non sai come utilizzarlo, non sai come far emergere quel potenziale, poi rischi appunto una debacle. E il cuore nevralgico in questo momento della Juventus, secondo me, qui datemi voi confermo, smentitemi, è la parte del centrocampo, dove un ruolo chiave secondo me è quello che è stato dato a Pjanic. Secondo me non sta funzionando il cuore, l'anima pulsante.
Il fatto che sia stato venduto, già venduto, tra l'altro, ci dice qualcosa, no?
Tra l'altro, esatto. Poi appunto questo fatto che stiamo giocando e già sappiamo come andrà a finire alla conclusione del campionato, e qui mi riferisco alla compravendita di calciatori.
Il venduto ceduto in questo scambio con Arthur.
Sì, certo. No, secondo me è devastante, anche perché ti porta a distrazioni, che me ne importa, tanto il prossimo anno sarò da un'altra parte e via dicendo. Sono professionisti, non dovrebbero neanche ipotizzare una cosa del
genere. Però tu ci insegni che gioco forza, questo ragionamento viene fatto dall'essere umano, dall'uomo.
Ma anche
più che
inconsciamente, probabilmente, non è neanche un pensiero, è un retro pensiero, non è che inconscio.
Capita,
che...
Capita. E quando giochiamo sulla velocità e sostituzioni, quel momento, quello stacco momentaneo eccetera, ti fa perdere il tempo, automaticamente c'è quel momento di perdita di concentrazione e si vanno poi a produrre dei problemi. Poi vabbè, metti il fatto che stanno giocando ogni tre giorni, quindi non ci sono anche i tempi per poter recuperare, però ribadisco, qui c'è una forma secondo me dislessica tra attacco e difesa, dove in mezzo il centrocampo, che dovrebbe fare da collante nei due reparti,
equilibratore,
viene
anche
meno. Esatto, viene meno. Io ho visto delle modalità, degli atteggiamenti e soprattutto poi dei cambiamenti in corsa che secondo me sono stati fatti anche ormai a gioco fatto, quando secondo me prevenire è meglio che curare. Quindi ci sono dei meccanismi, eppure ci sono giocatori che con Allegri, gli stessi giocatori che possiamo ritrovare attualmente, che hanno comunque giocato anche con Allegri, hanno avuto dei rendimenti diversi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che evidentemente l'allenatore aveva capito e compreso a livello proprio di persona come poterlo far crescere, come poterlo stimolare e poi farlo come dire, farlo rendere al massimo a livello di gioco, sì, a livello professionale.
Ecco Andrea, riesci a farci, mi rendo conto che non sia semplicissimo, qualche esempio di quello che hai visto anche semplicemente attraverso la televisione, no? Attraverso i match, di questo atteggiamento dislessico hai parlato, da parte di alcuni giocatori e della squadra in generale, hai visto qualche cosa che stride, qualche comportamento che può darci l'idea di quello che intendi?
Beh, la mancanza di come dire, di attenzione e soprattutto di credibilità a livello, non dico di carisma, ci mancherebbe, però come dire, io sono qua, sono nel mezzo del campo, sono qua, la palla deve passare da me, sono io che detto il gioco e faccio tutto quello che c'è da fare. Ecco, quando viene meno una cosa del genere, ecco, Ronaldo lo fa perché non sappiamo chi è Ronaldo, però fa un'altra cosa Ronaldo, in mezzo al campo, quando tu prendi un
pensi che si vada a nascondere esempio, qualche giocatore a centrocampo, ad esempio. Ogni tanto,
Pjanic, l'ho sempre detto, si nascondeva fin dai tempi della Roma, nei momenti critici, nei momenti topici, Pjanic si nascondeva in mezzo al campo ed è stato criticato tantissime volte proprio per questo, anche dalla tifoseria, vabbè, può contare o non può contare, però a livello tecnico comunque aveva questo suo limite, non a caso a Barcellona non è che siano i tifosi molto entusiasti dello scambio che c'è stato fatto, che è stato fatto. Ecco, a Napoli Sarri al centrocampo chi aveva in mezzo al campo? Aveva un altro tipo di giocatore che gli dava quella tranquillità e soprattutto gli consentiva di fare quel collante e quindi riusciva a sopperire determinate situazioni e riusciva a portare avanti. Qui invece con la Juventus evidentemente non riesce, non ha probabilmente non ha quel tipo di caratteristica a livello di giocatore che gli consente di poter far questo. E poi metti il grande stress, metti la grande questa spinta ogni tre giorni che porta a un affaticamento maggiore, cioè quel momento di annebbiamento, è quello lì che il gioco è fatto. Ho visto movimenti, cioè dei vuoti, cioè il Sassuolo che tiene palla per 4 minuti contro la Juventus. E secondo me c'è qualcosa che non va. Cioè il Sassuolo, chapeau, tanto di rispetto al mister De Zerbi che sta facendo veramente un campionato importante, un allenatore molto importante che crescendo veramente farà grandi cose, però stai giocando con la Juventus e 4 minuti barra 5 regali la palla, non esiste, possono fare qualunque cosa e questo non ha senso secondo me. C'è proprio un qualcosa a livello di organizzazione, di approccio, di conoscenza, eppure è strano perché è un anno che Sarri è lì, sono ormai quanti mesi che vanno avanti a livello di tattiche e via dicendo, 12. Però ecco,
circa.
Prego.
Circa, cioè un anno, anche qualcosa in più.
Ormai. Appunto, quindi, ma vedete, le cose si ripetono poi alla fine, guardiamo l'esperienza di Sarri in Inghilterra, quando poi a un certo punto i giocatori neanche lo ascoltavano, la scelta del rigore, che lui indica un giocatore, i giocatori prendono un'altra iniziativa e quant'altro, quelli sono dei segnali abbastanza importanti, pericolosi tra l'altro, lì il responsabile della truppa è l'allenatore e quindi è lui che risponde in prima persona. Quando non riesce più ad avere quel tipo di rispetto, tra virgolette, una domanda te la devi pur fare. Secondo me la dirigenza della Juventus ha fatto non potendo arrivare, secondo me, agli obiettivi primari che ben conosciamo, facciamo un paio di nomi, Pep Guardiola e Klopp ad esempio, non potendo arrivare, naturalmente ha virato su Sarri, che evidentemente pensavano che gli potesse dare un certo tipo di garanzia, di affidabilità per quello che riguarda il percorso. Però qui bisogna fare i conti a breve, medio e lungo termine, e a lungo termine è devastazione, certo. Perché quanti punti ha fatto nelle ultime partite della Juventus?
Due punti nelle ultime tre.
Malissimo. Ragazzi, non è la Juventus, è un clone, qualcos'altro.
Qualcos'altro.
E quindi c'è qualcosa che non funziona. È proprio adesso che tu hai l'idea chiara del gruppo di lavoro, perché sotto pressione, sotto stress, stai vedendo una debacle, perché due punti in tre partite significa che la squadra, la struttura, non riesce a sostenere un determinato ritmo. Quindi va in ansia la prestazione, tra virgolette, e da lì poi accade tutto quello che accade.
Ultima cosa, proprio un flash, io ti lo chiedere. Un tuo giudizio su questo calcio, totalmente diverso, travolto nelle tempistiche, nelle modalità, sì, anche negli orari delle partite, nelle sostituzioni rispetto a prima. Secondo te che calcio è? Che tipo di calcio è?
Influenzato, direi.
Abbastanza.
Sì, molto. Molto. Vabbè, non usiamo, se no ci censurano, non usiamo parole che vengono associate alla situazione attuale.
Beh, certo, cercando di sdrammatizzare, ho detto, ecco, usato sì, questo aggettivo.
E c'è una, non lo so, non vedo, come dire, non vedo più quelle linee guida che c'erano prima, però come... si fa esperienza, stiamo vedendo delle soluzioni, su questo si potrebbe anche lavorare e studiare per capire effettivamente a livello di performance come si potrebbe andare a migliorare, perché nulla, come dire, accade mai per caso. Secondo me c'è una cosa da prendere in considerazione e studiarci sopra, proprio i risultati che stanno emergendo, emergendo attraverso questa prestazione, cioè vedere in che modo l'atleta riesce a vivere questo tipo di esperienza e di conseguenza con che tipo di risultati poi riesce ad ottenere, perché io vedo una sperequazione enorme, cioè l'Atalanta, non lo so, sembra una squadra che viene chissà da dove, mentre il Milan ultimamente comincia un attimino a riprendere quota, però le altre dramma. Cioè non vedo continuità, non c'è quell'imposizione che poteva esserci prima. Sì, vinci una partita, due, poi ne perdi tre, guarda la Lazio, vedi la Roma, vedi l'Inter, il Napoli, cioè comunque squadre in qualche modo candidate per l'alta classifica, eppure non stanno rendendo come dovrebbero. Quindi che succede? Perché questa sarebbe una cosa molto buona da poter utilizzare per poter preparare il nuovo campionato, perché metti caso che le situazioni dovessero in qualche modo complicarsi nuovamente, l'ipotesi, il rischio di ritornare a fare quello che stiamo vedendo ora è molto presente, quindi sarebbe bello, sarebbe il caso di capire e comprendere anche rivedere anche la metodologia, certo, di allenamento, di applicazione, mm-hmm, per quello che riguarda i modi e gli approcci, ma a tutto tondo, comprendendo qualunque cosa, anche l'alimentazione e non solo, anche la qualità, ad esempio secondo me in questo caso sarebbe da monitorare i ragazzi, mm-hmm, singolarmente, e vedere il sistema nervoso parasimpatico come sta lavorando, che sarebbe l'attività di riposo. Quindi se noi non proteggiamo questa parte del sistema nervoso, automaticamente rischiamo di alterare l'omeostasi dell'organismo e da lì andiamo a produrre una serie di problemi che nel caso specifico dello sport vanno poi a costruire l'infortunio. Mm-hmm. Quindi ribadisco, sarebbe molto bello lavorare su questi aspetti per capire e comprendere come poter aiutare al meglio i ragazzi a farli, come dire, andare avanti, crescere nonostante tutto, consentirgli di vivere la performance nei parametri, in quei range, certo, che non vanno poi ad esplodere in una cronicizzazione dello stress che poi è sinonimo dell'infortunio.
Questo è un campionato atipico, con le gare che finiscono praticamente a mezzanotte, tutto cambia con temperature diverse da quelle solite.
Perché i tempi di recupero, il sonno, perché nel sistema nervoso parasimpatico c'è la questione, la regolazione del sonno veglia, la questione dell'alimentazione e la questione legata alla libido, quindi è un'energia che comunque se uno dei tre elementi viene meno, automaticamente arrivano le alterazioni, quindi viaggi ravvicinati, ore di sonno che si perdono, cioè tempi di recupero bassi perché dopo tre giorni, due giorni e mezzo resta in campo, quindi come la stanno vivendo gli atleti questa situazione, è l'elemento del riposo che è molto importante, secondo me, in questo momento.
Tutto molto interessante, come sempre staremmo davvero ancora a parlare con te di queste vicende, magari appunto ci riaggiorneremo in merito anche nelle prossime puntate. Andrea,
grazie,
saluto.
A voi, ciao, gentilissimi, come sempre, un abbraccio.
Andiamo verso il meteo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, un quarto d'ora scarso ma pieno, ricco di messaggi. Secondo voi il Guardiola di turno si sarebbe contentato di questa Juventus? A Conte gli hanno speso 180 milioni e si lamenta. Un messaggio, poi potete calcolare lo stipendio di Chedira in rapporto alle gare giocate? Secondo me
meglio di no, Ronaldo. Meglio di no, meglio non farlo.
Altro messaggio, il problema a mio avviso sta nella mancanza di applicazione da parte dei giocatori. Il meccanismo del gioco sarriano funziona alla meraviglia. Vedi partite contro l'Inter, finché tutti corrono all'unisono, quando un undicesimo o più si fermano, tutto si inceppa. Massimo da Londra, un saluto.
È vero che la condizione influisce, però come dicevamo, ieri è stato, non è stato tanto un problema di condizione, di fisico, quanto un problema di testa.
Se hai la forza economica, Ronaldo, lo compri quando ha 25 anni, la Juventus sta diventando il Cosmos degli anni 90.
Non è vero. E Ronaldo è stata una scelta ponderata, chiaramente sapendo che avrebbe portato una sofferenza
economica.
Sta
rischiando di fare il record di gol.
Esatto, però in questo momento sta dando i suoi frutti. È chiaro che adesso lo step successivo è prendere un Ronaldo di 25, di 23, di 22 anni. Però senza lo step del Ronaldo a 33, 34, magari non avresti potuto farlo. Si va per step, prima prendi Pjanic, poi prendi Higuain, poi prendi Ronaldo e poi vai a prendere Mbappé magari.
Così dicevo, il record di gol di Borrell, 31 reti, ne ha 28,
il primo,
non è venuto
segnare...
qui a svernare CR7.
Non mi pare, perché sta segnando con una certa continuità, tra l'altro può essere il primo a vincere la classifica con ieri in Spagna, in Inghilterra e in Italia, quindi insomma il suo lo sta facendo. Sono gli altri che forse stanno un pochino più faticando, Bernardeschi quest'anno avrebbe dovuto fare 10 gol, siamo qua a discutere... su come gioca, dove gioca, comunque fa fatica.
Dove gioca e come gioca.
Sono quei giocatori. Matuidi, Dybala ha iniziato bene, poi si è un po' perso. Bentancur deve segnare di più. Sono quei gol che mancano, sicuro non quelli di Bentancur. Se mi pare di De Sciglio me ne vado. Allora,
Alberto, ieri ti ho detto che ti avrei dato credito per giudicare questa mezza squadretta dopo la Champions. Scusa,
esatto.
Ma ci ho ripensato, sono imbarazzanti. Non so se lo porteremo a casa e lo prenderemo in albergo questo, o lo perderemo in albergo questo.
Non scherziamo,
Gioco da Roma.
Non scherziamo.
E poi, se hai la forza economica, questo l'ho letto. Andiamo ad ascoltare qualcosa.
Vai.
Grazie al lavoro di Ivi Rangia.
Di Radio Bianconera, ciao dal vostro Gaetano.
Ciao Gaetano.
Ragazzi, io ho una domanda secca.
Vai.
Ma secondo voi abbiamo margini di miglioramento in questa Juventus? Secondo me no, ragazzi.
No, invece
secondo
sì.
Me siamo questi.
Enormi
non
margini di miglioramento.
Non riusciamo, come ha detto il mister, a dare continuità a belli sprazzi di gioco che ogni tanto facciamo vedere. E quindi secondo me i margini di miglioramento, mi dispiace dirlo, ma ragazzi, ogni volta mi illudo sempre di più, ma purtroppo siamo questi. Spero che questa stagione finisca il prima possibile, una stagione anomala. Speriamo di fare il nostro dovere e poi ad agosto, facciamo il nostro dovere con il Lione e poi basta. Ciao,
come
amici,
basta, no?
Alla fine.
Non basta.
E poi si va a
margini,
a giocarsi. Allora,
esatto.
I margini sono enormi. E poi la
Juventus
riesce a colmarli.
Esatto, a partire dai giocatori fuori. A partire da un Chiellini a pieno regime. A partire da un De Sciglio. A partire da un Khedira. Cioè, ci sono tanti giocatori che abbiamo visto sprazzi poco o nulla in questa stagione. Poi ci sono anche altri margini dettati dall'affiatamento. Tra Sarri giocatori, tra gli stessi giocatori. Quindi la Juve margini ne ha ancora tantissimi. Il problema è riuscire a sfruttarli, come dicevi tu.
L'interrogativo di Gianluca da Roma: esclude Dybala e mette invece Chiellini. Ma era questa la partita più adatta agli esperimenti? Rivolgiamo questo interrogativo a Simone Di Noi, che ci ascolta. Buon
Ciao,
pomeriggio
Simo.
E ben ritrovato.
Ciao ragazzi, un saluto, buon pomeriggio. E questa è una bella domanda, perché andando a vedere col senno di poi è estremamente semplice, estremamente più facile. Ragazzi, assolutamente no, perché ha sofferto non solo lui, ma lui particolarmente. E dopo una ventina, 25 minuti circa, ha iniziato ad avere i primi segnali di cedimento. Per lui era la terza presenza stagionale. Col senno di poi è semplice: se l'ha mandato in campo perché sicuramente ha avuto risposte sia dal giocatore, sia dai medici e sia lui stesso in quello che vedeva nel corso degli allenamenti. È stato evidente che qualcosa ancora non fosse al 100%. Oggi ho svolto gli esami per fare cronaca a Giorgio Chiellini, sì. Non ci sono lesioni muscolari, così come non ce ne sono per Bentancur, andranno valutati di giorno in giorno. La cosa certa è che questa per Giorgio Chiellini è veramente una stagione disastrosa, quasi
difficile, certamente,
senza dubbio.
Sì, la speranza è che possa a breve tornare ai suoi livelli, perché la Juve ha bisogno del miglior Chiellini e a partire dalla Champions uno come Chiellini in forma può fare la differenza, la può fare anche tanto. Detto questo, ti chiedo Simo, ne abbiamo parlato anche prima, forse il centrocampo, il reparto che è chiaro che i numeri mettono in croce la difesa, però forse il centrocampo, il reparto un pochino più sottotono dal quale ci si aspettava di più in fase realizzativa, che sono venuti a mancare i gol di Bernardeschi, lo considero un centrocampista anche se gioca davanti, di Matuidi, sì, di Pjanic che è partito bene e poi si è spento. Insomma, e dall'altra parte a un certo punto la partita si decide che non si fa più filtro e i giocatori del Sassuolo vanno da tutte le parti, no?
Certo, no, ma hai detto bene, perché i numeri mettono in croce la difesa, però la fase difensiva, e lo dice anche spesso Maurizio, sì, Sardi, parte dagli attaccanti, coinvolge i centrocampisti e arriva anche alla linea di difesa, è la terza, insomma, che deve affrontare un po' la fase offensiva degli avversari. Sul centrocampo sono d'accordissimo con te, Albi, ma forse abbiamo un po' sopravvalutato noi questa squadra, perché gol tolti Sami Khedira e onestamente ci aspettavamo qualcosa in più da Ramsey, era difficile insomma attenderseli.
Rabiot, Ramsey, Matuidi.
Matuidi non li ha mai avuti, sì, la stessa cosa vale per Rabiot. Lo stesso Pjanic, comunque tolti i calci piazzati, sì, non è uno che ha numeri esagerati, ecco, in termini di realizzazioni. Quindi è esattamente, a mio modesto parere, quello che serve alla Juve, è quello il centrocampista che in questo momento serve a questa squadra, sì, che sì, va a riempire l'area di rigore. Ieri Rabiot, l'abbiamo visto, appena entrato, un assist di Bernardeschi ottimo, però lì non ce l'ha nelle corde con quel colpo di testa che ha spedito sul fondo, però l'inserimento c'era,
forse se si fosse tagliato i capelli, no sto scherzando ovviamente, sì non è il suo, esatto, come me, vedi che colpisci molto più lineare la palla, no stiamo scherzando ovviamente,
colpo dei capelli,
la mettiamo un po' sul ridere,
basterebbe legarli,
però ieri quel colpo di testa e due o tre di Ronaldo, clamorose occasioni, sì, che di esatto, solito nessuno sbaglia, invece ieri ci sono stati degli errori che magari da Rabiot mi posso aspettare, da Ronaldo un po' meno.
Ti aspetti? Sì, Simo, prego, poi no, ci proiettiamo già alla sfida contro la Lazio magari.
Sono d'accordo con Albi che da Ronaldo non ti aspetti mai.
Però quanti ne ha segnati quest'anno? 28,
sì, esatto.
Quante
volte non si può dire nulla,
ha risolto,
certo,
quante
certo,
volte ha anche forse nascosto alcuni problemi di questa squadra.
Sono d'accordo, volevo proprio dire questo, spesso e volentieri ne ha risolte di situazioni, ieri è andata come è andata. Poi c'è un altro tema a riguardo, ragazzi, magari in questi ultimi minuti potete svilupparlo. Ronaldo comunque, noi alla Juve siamo abituati non a vederlo così continuamente, in questa fase post ripresa sta giocando sempre,
sì,
e anche questo è un tema, no, perché sì, di solito comunque riposava, quindi anche questo una valutazione.
Quando riposa lo decide lui, non lo decide lui, prima i record, poi
lui
si riposa, prima
lui.
Ha scudetto acquisito, cioè, però giocare ogni tre giorni a 35 anni non è per nulla facile.
Poi a questi livelli
non è scontato, ecco.
Non giocherà Bernardeschi perché è squalificato,
sì, con la Lazio,
giusto, e non ci sarà probabilmente neanche Bentancur, ti chiedo.
Ma Bentancur è uno di quelli che recupera in fretta, ecco.
Sì.
Io onestamente, per il peso che ha la gara con la Lazio,
te lo aspetti
punto,
in grado di stringere i denti.
Sì, me lo aspetto dall'inizio, essendo questa la situazione. Dalla gara con la Lazio credo che possa passare, se non tutto, quasi.
Sì.
Perché? Perché comunque con Milan, Atalanta e Sassuolo sei andato ad affrontare squadre in forma, che hanno saputo metterti in difficoltà. Ecco, la Lazio non è una squadra in forma, quindi da qui non si può scappare, e da qui passa il campionato, perché
claro, se vince,
stasera l'Inter comunque bene o male dovrebbe, poi vedremo come andrà a finire, però dovrebbe vincere contro la SPAL, andare a meno 6, la Juve gioca lunedì, domenica l'Inter gioca a Roma con l'Inter, se l'Inter dovesse vincere queste due partite andrebbe a meno 3 e lì credo che il fiato sul collo la squadra lo sentirebbe,
sì,
quindi non potrebbe permettersi di sbagliare.
Sì, assolutamente. Simo, ti chiedo questo, secondo te, c'è una domanda che ci hanno girato i nostri ascoltatori, io la giro a te, ma quanti margini di miglioramento ancora Sarri e soprattutto questa Juve?
Io integro con il messaggio di Alberto da Torino, è sicuramente
che
possibile
non
migliorare, non sei tu,
ma
basti pensare anche Rabiot e Danilo, nelle ultime settimane sembrano giocatori di calcio,
vero,
scrive il nostro
vero
amico, poi sinceramente se Ronaldo non si mangiava il gol di ieri sera, ora stavamo parlando di un altro scudetto vinto grazie al bel gioco, i tifosi si lamentano, li vedrei meglio.
Ma il giudizio sulla prestazione
squadre,
comunque non variava così tanto, con un 4-3 comunque il giudizio sulla prestazione era comunque pseudo negativo.
E poi i conti si fanno alla fine, ricorda il nostro amico. Margine di miglioramento di questa squadra, ma in generale o da qui a fine stagione?
No, sia di Sarri con questa squadra, ma sia di questa squadra con Sarri,
sì,
reciproco. reciproci.
Beh, margini di miglioramento delle ultime prestazioni credo siano enormi, perché arrivare a fare peggio non sarebbe semplice. Applicato alla rosa che c'è in questo momento non è semplice. Questo è un periodo complicato, comunque si gioca ogni tre giorni, quando non sei abituato, quando spesso e volentieri inizi la preparazione, che comunque per chi ha anni di calcio alle spalle questo va un po' a cambiare quelle che sono le abitudini, sappiamo quanto stravolge. Sono importanti, esatto, però margini di miglioramento ce ne sono. È chiaro che a questa squadra serve cambiare qualcosa, serve inserire qualche giocatore un po' più adatto, serve lavorare tanto in allenamento, perché comunque vuoi non vuoi, da quando si è ripartiti di allenamenti non se ne fanno, c'è semplicemente scarico, vigilia e in campo, esatto, e sappiamo quanto sia comunque importante per un allenatore come Sarri. Va a incidere anche questo, non deve essere assolutamente una scusante, però ne va tenuto conto.
Certo. Simone Di Noi, grazie davvero come sempre, preziosissimo aggiornamento.
Ciao, Simo.
Sul finale della puntata.
Buon lavoro.
Risentirci. Ciao. Buon lavoro, tanti messaggi attraverso Facebook, proviamo.
Vai, una corsa contro il tempo. Via.
Centrocampo da rifare, ma con qualità, è un attaccante Antonino, chiedo scusa, Salvo, poi ci scrive, allora, Sarri dice che basteranno 9 punti per vincere lo scudetto, secondo me, considerando che l'ultima giornata c'è l'Atalanta, Inter ne bastano un paio in meno.
Evidentemente sì, però la matematica al momento dice quello.
Un saluto ad Alberto Mauro, ciao! Il nostro amico Salvo.
Ciao Salvo.
Poi Pasquale ci scrive 3-3 con il Sassuolo, daje.
Vabbè.
Attraverso Facebook Alessandro invece ci precisa, cerchiamo di salvare il salvabile, sperando di avere risorse per una campagna acquisti più azzeccata di quella passata.
Quello sicuro, perché questa non era una campagna acquisti plasmata su Sarri, la prossima probabilmente lo sarà di più. E parlando anche del futuro di Sarri, al di là di come può andare lo scudetto o non lo scudetto, credo ci siano pochi margini per valutare la possibilità di un avvicinamento sulla panchina, anche qualora la situazione dovesse precipitare. Chiaramente se la Juve non vince lo scudetto qualche riflessione si farà,
però
non ci sono i tempi tecnici, perché se finisce la stagione inizia la nuova tra poco, è anche difficile andare a trovare un altro allenatore, andare a plasmargli intorno un altro progetto tecnico con un mercato. Quindi secondo me entriamo nell'ottica di Sarri prossimo allenatore della Juventus anche la prossima stagione.
Ancora qualche messaggio da leggere, qualche dubbio sul finale di campionato, soprattutto sulla Champions c'è, ci scrive un altro
sicuro,
Alessandro, poi
sicuro.
Ragazzi sarebbe bello se tutti questi argomenti ce li spiegassero i giocatori in questione, non sarebbe male.
Bello fare una chiacchierata con Sarri, non una conferenza, una chiacchierata informale al bar, tranquilli, rilassati, esatto, la sigaretta in bocca, magari un amaro, un bicchiere di vino, un caffè,
ci spiega del Matassino
che risentiremo brevemente.
Dai, perché
e ci spiega un po' le criticità, i problemi, le cose positive, sarebbe molto bello poterlo fare.
Benissimo, lo sentiamo lunedì magari?
Magari sì, si
prima
può
della
fare.
Sfida contro la Lazio.
Perché no?
Tu hai presente la scorsa volta quando andammo a tenere in considerazione il passato di Maurizio Sarri e quella sua grande passione sportiva che lo portava a discorrere di calcio amabilmente con i suoi amici in quelle di Figline Valdarno. Andiamo verso la fine della puntata, un saluto
di
veloce regia.
Sì. Ciao,
andiamo verso Roma.
Vatti a riposare,
Ho fatto una tirata da stamattina, è lunga.
Le maratone di
voi rimanete con noi perché la nostra maratona quotidiana continua con Due in Bianco Nero domani.
Ciao ragazzi.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.